Buon pomeriggio a tutti. Se ci accomodiamo, procedo con l'appello. Alfonso, avvenente, bevi l'acqua. Buongiorno, Bianchi, Bordilli, Bruzzone, Canessa Cerchi, Caputo. Caraffini, Casini, Cavo, Centofanti, Chiarotti, Falcone, vedo Canessa Cerchi, Falteri, Finocchio, buon pomeriggio a lei, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno, Marangoni, Maresca, Mascia, buonasera, Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, buongiorno, Romeo. Buongiorno, Russo. Sicignano. Stupia. Tassara. Vacalebre. Vassallo e Venturini. Perfetto. Benissimo. Allora, oggi siamo con la commissione 3 bilancio, 5 territorio e promozione delle vallate, 6 sviluppo economico. Per illustrare, verranno esaminate le deleghe relative all'urbanistica, all'edilizia privata, ai centri storici, manutenzione parchi, giardini e verde pubblico, città dei 15 minuti e smart city. Do la parola all'assessora Coppola che ha una presentazione, quindi chiedo di abbassare leggermente le luci. Perfetto. E procedere così all'illustrazione delle diapositive, come venivano chiamate una volta. Mi chiedono se sono quelle in cartella, direi di sì.
Certo, sì, sono in cartella.
Sono quelle in cartella. Prego, consigliera.
Ok, direi che sia abbastanza visibile. Perfetto. Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Iniziamo con la presentazione. Ho preparato questa presentazione in merito sia alle deleghe che agli obiettivi che chiaramente avete trovato all'interno delle schede. Quindi oggi, ma devo fare il doppio invio. Quindi oggi parliamo delle deleghe riguardanti l'urbanistica, l'edilizia privata, centri storici, cura e manutenzione, parchi, giardini, verde pubblico e della società partecipata, smart city e città dei 15 minuti. Iniziamo con la parte di urbanistica e... Ok, prego. Scusatemi, ma avendo il doppio switch. Ah, bene, bene. Allora, vi ho messo sia la parte appunto di obiettivi specifici che trovate in scheda, ma anche quella che è la visione di questa amministrazione rispetto alle deleghe che affrontiamo. Quindi iniziamo con l'urbanistica. L'urbanistica vogliamo dare un approccio che non sia esclusivamente quello di una funzione che rispetti la normativa vigente, ma è anche chiaramente un approccio che può dare una visione strategica a quella del nostro territorio. Quindi per Genova significa avviare tutte quelle che sono le pratiche verso il percorso di un nuovo PUC, avendo un approccio il più possibile interdisciplinare, partecipato e capace di tenere insieme chiaramente giustizia sociale e ambientale, partendo dalla prossimità e dall'inclusione. Quindi per noi è importante tornare a parlare di urbanistica all'interno del dibattito pubblico e avere chiaramente dei momenti di confronto per puntare appunto ad una visione condivisa e strategica della città. Gli obiettivi generali, che affrontiamo in questa commissione sono sicuramente la prosecuzione di attività riguardanti l'urbanistica tattica, c'è un progetto pilota che sicuramente conoscete bene, iniziato anche negli anni passati, riguardanti l'urbanistica tattica, che è quella di Genova Street Lab, con un esempio di azione pilota, è quella riguardante il territorio di San Pier d'Arena. Questa amministrazione ha tutta l'intenzione di continuare a sperimentare questi tipi di attività di coprogettazione e di urbanismo tattico anche negli altri municipi. Quindi quello che si vuole fare è dotare chiaramente l'amministrazione ogni anno di due nuovi territori da andare ad affrontare ed andare a coprogettare. Rispetto al secondo punto, parliamo chiaramente della redazione del nuovo piano urbanistico comunale e in questo senso, l'abbiamo già raccontato diverse volte, vogliamo farlo integrando quello che è il piano del verde, quindi rendere operative le linee guida che erano state redatte, chiaramente andandole ad integrare, andandole a riprendere dando chiaramente anche qui un piano il più possibile strategico operativo, ma andandole a intersecare con il PUC. Il terzo punto riguarda la realizzazione di interventi volti a quella che è la rigenerazione urbana, chiaramente andando a intersecare quelli che sono dei fondi. Scusatemi. No, era corretto. Andando a intersecare quelli che sono finanziamenti europei. Grazie. Stacco questo? È lo stesso. Ok, grazie. Allora mi giro perché altrimenti diventava un pochino complicato. Quindi andando a intersecare quelli che possono essere anche dei fondi extra, quindi da finanziamenti europei o da amministrazioni centrali. Un altro obiettivo è quello di continuare il lavoro già intrapreso insieme all'area, alla Direzione di Sviluppo Economico per la salvaguardia del patrimonio UNESCO, e questo si sta facendo in collaborazione con il DAD, quindi il Dipartimento di Architettura e Design, con una tesi di dottorato, quindi in questo senso anche è un percorso che era già stato avviato, che stiamo portando avanti e che sicuramente può portare un enorme beneficio sia per l'amministrazione, ma anche appunto portare la ricerca all'interno dell'amministrazione. Un altro punto sicuramente che fa parte dei nostri obiettivi generali è quello di continuare il coordinamento tra urbanistica e edilizia privata, sempre per quanto riguarda il patrimonio UNESCO, quindi andando ad offrire sempre più un approccio digitale, quindi andando appunto a digitalizzare la scheda descrittiva del centro storico per semplificare i procedimenti edilizi. Qui vi ho fatto un brevissimo inciso sulla questione PUC, sicuramente lo saprete già, ma ve lo riporto questo per dare un minimo di contesto. Al momento il piano urbanistico comunale chiaramente dipende da quella che è la legge regionale, prima quella del 97 e la 36, poi modificata nel 2021, quindi al momento il comune si trova a redare quello che è il PSI, il piano dei servizi e delle infrastrutture, per poi lavorare sul piano urbanistico locale. Il 16 ottobre la Giunta Comunale, con un'apposita delibera, ha approvato lo schema d'accordo che è necessario a formalizzare il gruppo di lavoro intercomunale, e su questo chiaramente stiamo ponendo l'attenzione. È un lavoro che gli uffici hanno già portato avanti da quasi un anno, quello di redare un piano dei servizi e delle infrastrutture con un accento sicuramente importante proprio sulla questione dei servizi, che è un tema che stiamo portando anche ai tavoli di confronto con Regione e anche all'interno dei nostri uffici, perché non vi nascondiamo che chiaramente è un lavoro molto lungo e molto minuzioso quello che è stato richiesto da Regione e sul quale chiaramente abbiamo alcune perplessità, non tanto in merito all'obiettivo finale, ma quanto proprio alla procedura che rischia di essere particolarmente lunga da applicare all'intero territorio comunale. Quindi non vorremmo che poi uno strumento che dovrebbe semplificare e aggiornare il piano non si trasformi in realtà in una lungaggine burocratica che non permetta poi di avere dei dati
realmente aggiornati. Andiamo alla seconda delega, che è quella dell'edilizia privata. L'edilizia privata chiaramente è un nodo centrale di quella che è la credibilità amministrativa, chiaramente è una leva della qualità urbana, perché insistono tutta una serie di procedimenti e di trasformazioni diffuse che devono chiaramente essere coerenti con gli obiettivi pubblici. Quindi quello che si sta facendo come obiettivi generali, anche qui si parla di digitalizzazione delle archivi e delle pratiche edilizie, che è chiaramente un iter necessario per rendere più agile e agevole tutta l'attività, sia quella che degli uffici, quindi della parte tecnica, ma che poi ovviamente a cascata si riflette anche sul cittadino. Quindi l'obiettivo chiaramente è quello di ridurre i tempi dei procedimenti e ovviamente scongiurare quelli che possono essere i rischi di smarrimento delle pratiche, dove chiaramente sappiamo che il lavoro di archivio è particolarmente lungo ed è un lavoro in essere su quale gli uffici si stanno portando avanti. Un altro degli obiettivi generali molto importante è quello dello sviluppo di un nuovo front office per il SUE, quindi per lo sportello, quindi andare a lavorare proprio su un ecosistema anche qui digitale e interoperabile, in modo tale che anche qui le procedure amministrative possano avere uno sportello unico per l'edilizia, quindi semplificare ancora di più tutte quelle che sono le pratiche. E l'ultimo punto, non meno importante, è quello della promozione dell'inserimento lavorativo a dei soggetti di fascia debole, che anche qui sicuramente possono portare un valore aggiunto all'interno degli uffici. L'altra delega è quella dei centri storici. Questa chiaramente è molto interessante e molto importante, perché appunto dà una dignità rispetto a tutto il territorio comunale, non parlare esclusivamente del nostro centro storico, quindi del municipio 1 Centro-Est, ma riconoscere tutte le caratteristiche storico-architettoniche ma anche sociali rispetto al resto dei territori. Quindi qui vogliamo dare un approccio di rigenerazione, di microinterventi, appunto portando l'accento anche su questa pianificazione territoriale. Qui vi porto un focus di un unico chiaramente progetto, che è quello del piano Caruggi, perché al momento la delega centri storici, essendo una delega nuova, al momento portiamo avanti solamente il lavoro che già era stato fatto dagli uffici, appunto con un focus del piano Caruggi. Qui quello che si sta facendo è cercare di avviare chiaramente un percorso il più possibile partecipativo e continuativo, andando anche però a capire e portando avanti un'analisi critica sui dati e sui risultati che sono emersi all'interno del piano Caruggi, questo per dare maggiore trasparenza e capire quelle che sono state le luci e ombre all'interno di questo piano. È stata attivata anche una campagna di comunicazione e disseminazione dedicata, articolata nella creazione di sezioni ad hoc sul sito istituzionale, e in parallelo l'ufficio ha sviluppato una campagna di comunicazione online sui canali istituzionali, dove ci sono gli aggiornamenti settimanali inerenti al piano. Per quanto riguarda la cura e la manutenzione del verde, anche qui, come è già stato detto anche in precedenza, il piano del verde è sicuramente uno strumento fondamentale di cui l'amministrazione si vuole dotare, partendo dalle linee guida che sono state redatte nell'anno passato, integrandolo al piano del PUC, e si vuole dare al verde si vuole identificare il verde urbano sempre più come un'infrastruttura essenziale che possa andare appunto di pari passo con gli strumenti di pianificazione e di governo del territorio. Allo stesso tempo abbiamo iniziato a lavorare alla nuova redazione del regolamento del verde, e anche qui è un lavoro in essere che stiamo portando avanti sia con la consulta che con gli uffici tecnici. E l'ultimo punto, scusatemi, anche qui stiamo cercando il più possibile di utilizzare e rendere disponibili i dati che appunto sono inerenti all'area del verde urbano, che al momento purtroppo non sono consultabili, non sono inseriti all'interno né del geoportale né di accesso alla cittadinanza. Quindi l'obiettivo generale sicuramente è quello di avere una progettazione del verde e del suo aumento nell'ambito urbano per il miglioramento chiaramente della qualità della vita e sostenere l'azienda in-house, quindi Aster, con gli accordi quadro sul verde per assicurare un'esecuzione di servizi manutentivi e l'attivazione tempestiva degli interventi necessari per il territorio. Sulla Smart City quello che si vuol fare anche qui è rendere non esclusivamente la tecnologia a portata di tutti, ma parlare sempre di un avvicinamento tra cittadinanza e strumentazioni per in realtà contrastare quello che è il digital divide, quindi non essere una digitalizzazione che allontana il cittadino, ma che in realtà rende operativi degli strumenti che possono dare anche una maggiore democrazia e una maggiore partecipazione alla cittadinanza. Al momento per Smart City quello che abbiamo portato avanti è la prima edizione di questa amministrazione di Genova Smart City, che è stata chiaramente un evento molto partecipato e in cui ringrazio chiaramente sia tutte le persone che sono potute intervenire, chi ha partecipato e chi ha messo pensiero all'interno di questa progettualità. E anche qui si portano avanti sia la presenza istituzionale all'interno dei tavoli di lavoro in una rete più globale, quindi anche con altre realtà territoriali italiane e non, sempre in un'ottica di miglioramento dei servizi cittadini. La città dei 15 minuti, qui appunto vi porto quello che è l'obiettivo dell'amministrazione, quindi parlare di una progettazione di città di prossimità e svincolare anche semplicemente a una mera questione di attraversabilità di tempistiche. Come sapete bene, abbiamo un territorio che è particolarmente complesso per le sue acclività, quindi riteniamo maggiormente corretto parlare di una città di prossimità più che dei 15 minuti e portare il concetto di una città che sia giocabile, non tanto per avere maggiori aree gioco, quindi non si intende creare innumerevoli aree gioco, ma rendere una città maggiormente abilitante e piacevole nelle sue pratiche quotidiane, quindi è una città che debba essere più attraversabile, ma anche più vivibile proprio nella sua forma di cittadinanza attiva. E io vi ringrazio, ho concluso questa presentazione di obiettivi sintetici e per quelle che riguarda l'illustrazione delle deleghe inerenti al mio assessorato, e ovviamente sono qui per rispondere alle vostre domande. Grazie.
Il commissario Vacalebre e Picciocchi sono in mozione d'ordine. Tu sei mozione d'ordine? Allora, mozione d'ordine del commissario Vacalebre e poi commissario Bordilli.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ma quello che volevo chiedere, però non c'è stata nessuna delucidazione in merito ai denari. Nel fine non si è parlato per nulla di contributi, non si è parlato per nulla di fondi, non si è parlato di plafond. Magari se l'assessore può integrare con ciò che è poi attinente al bilancio. Siamo qui per parlare di bilancio, giusto parlare di deleghe, sicuramente si amplierà grazie a questo la discussione in aula, però penso che
grazie commissario Bordilli.
Sì, devo dire stesso tenore di cioè richiesta, nel senso che benissimo le slide, la presentazione e quant'altro, però se non vengono poi supportate dall'analisi del insomma, bilancio di previsione sul 2026, ci risulta anche difficile poter intervenire. Grazie.
Grazie. L'assessora integra con l'intervento.
Sì, scusatemi, era più per dare il contesto chiaramente generale degli obiettivi, ora entriamo nel vivo della parte più economica. Allora, intanto immagino che abbiate ricevuto, mi auguro che abbiate ricevuto tutte le schede relative alle varie deleghe. Va bene. No, ma io intanto chiedo, non si sa mai che magari dovesse mancare qualcosa. Allora direi che rispetto anche al all'indicazione banalmente quella che viene riportata, iniziamo con pianificazione urbanistica. Allora, che andiamo nel vivo di questa parte. Nora, se vuoi venire qui così almeno siamo pronte con... Allora, qui come vede, mi dispiace che non c'è il collegamento diretto, che altrimenti potevamo comunque proiettare anche questa parte. Nelle entrate correnti complessive vedete che viene riportato vengono riportati 380.000 euro di entrate correnti, mentre tra spese complessive siamo a 2.384.000, mentre di extra plafond sono 471.000 euro. Quindi all'interno delle varie voci, se vogliamo entrare più nel dettaglio. Sì, ok. Entriamo più nel dettaglio proprio di questa parte qui. Quindi vediamo nella parte suddivisa porto e mare, quindi vengono riportate i costi tra personale e competenze lorde, che in realtà anche qui vediamo che c'è uno scenario quasi pressoché mutato, c'è cioè una piccola inflessione sulla previsione fino al 2028 che va dalla previsione del 2026 da 58 a 52.000. Sul fondo invece del salario accessorio in realtà la cifra rimane esattamente la stessa, così come anche per i contributi a carico del comune. Diciamo che tra l'altro nella parte urbanistica i costi fondamentalmente sono quasi sempre con un andamento regolare, non ci sono delle grandissime novità. Sì, direi è la gestione ordinaria, esatto. Mentre per quanto riguarda la parte di sportello unico e di grandi progetti, anche qui la prima voce sempre nel fondo salario accessorio, lo scenario è chiaramente immutato. Il personale ha sempre una parte di inflessione, e questo ovviamente anche per i pensionamenti, per il turnover chiaramente, e altri grossi cambi direi che qui non ce ne sono, quindi io vi chiederei anche direttamente se su questa parte di urbanistica avete delle domande specifiche, perché in questa no? Ah, ok. Scusatemi, pensavo che fosse delega per delega. L'avete concordato, scusatemi. No, se avete concordato, scusatemi. Ah, ok. No, scusatemi. Se l'avevate già concordato, scusatemi. Non mi sono io aggiornata. Scusatemi. Perfetto. Come? Più al dialogo. La delega
non c'è
dialogo.
La delega, continuiamo colleghi.
E invece per quanto riguarda direi che l'unica voce probabilmente di interesse maggiore è quello delle opere collegate agli oneri di urbanizzazione a scomputo, che hanno chiaramente un'inflessione dal 26 al 28 che va da 13 milioni a 6, e questo è per le progettualità progressive, esatto, di progressiva realizzazione. Quindi questa direi che è la voce particolarmente più significativa sulla quale possiamo apportare del pensiero e delle modifiche. Qui in realtà direi che è la stessa, sì. Ok, perfetto. Allora, invece questa qua. Scusatemi, ma anche io in mezzo a tutti questi... Sì? Non mi ritrovo, scusatemi, non mi ritrovo una parte... Ok, perfetto, su questo allora siamo pronti. Allora, poi andando avanti, invece anche, però non ho Non ho qua il dettaglio di edilizia privata. No, non ce l'ho stampato. Scusami, me lo prendo qua. Scusate, mi ero convinta di averlo stampato. Posso chiedere 5 minuti? Se interrompiamo un secondo, scusatemi che non trovo. No, no, 15 no.
Sospendiamo 5 minuti in modo che trovi, trova. Io sono contentissimo, signore. Allora ci riaccomodiamo e ripartiamo con la commissione. Prego, assessora.
Grazie. Allora, sì, abbiamo recuperato il materiale. Allora, direi che andiamo per quanto riguarda sugli oneri di urbanizzazione. Quindi in relazione alla previsione di entrata degli oneri di urbanizzazione, prevediamo in uscita gli accantonamenti per gli enti religiosi e le barriere architettoniche. Quindi per quanto riguarda l'accantonamento da destinare all'abbattimento delle barriere architettoniche, così come previsto dall'articolo 15 del 12.6 dell'89, ossia i comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, gli edifici e gli impianti.
Scusi, assessora, cerchiamo di mantenere un po' più di silenzio e di accomodarci, grazie.
Quindi, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza, istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio. I comuni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, possono deliberare la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di cui la legge il calcolo viene effettuato applicando il 75% alla previsione di entrata dei contributi di costruzione. Sulla base del calcolo fatto legato agli oneri di urbanizzazione, ci risulta che abbiamo a disposizione 225.000 euro da poter iscrivere su ognuno dei tre anni, quindi dal 26 al 28. Quindi questi sono pertanto da dividere tra il capitolo di ristrutturazione e quindi abbattimento barriere, lavori e ampliamento, di cui questa parte 175.000 euro, e il capitolo di acquisto di beni immobili durevoli, ossia di 50.000 euro. Andando poi nel dettaglio, quanto riguarda invece la parte proprio di dettaglio degli oneri di urbanizzazione, abbiamo sicuramente come prima voce la grande struttura di vendita in via Perini, dove come opera di urbanizzazione c'è una nuova rotatoria stradale, quindi per il 26 una previsione di ben 70.000 euro. Abbiamo la riqualificazione dell'Istituto di Champagnat, quindi polo urbano in via Caprera, una riqualificazione di cui fanno parte le parti progettuali di marciapiedi, isole spartitraffico, piazza con pensilina e sottopasso pedonale, con una voce per il 2026 a destinazione di 620.000 euro. Andando avanti abbiamo una grande struttura di vendita in via Ermada, con in questa parte l'opera di urbanizzazione è riferita alla riqualificazione di un marciapiede per un corrispettivo totale di 190.000 euro. Andando invece per quanto riguarda il progetto del waterfront di Levante, qui abbiamo chiaramente diverse progettualità che vengono inserite come opere di urbanizzazione, tra cui il nuovo parcheggio interrato e la sua viabilità circostante, la riqualificazione del sottopasso pedonale, tutti gli spazi pedonali e le aiuole ovviamente fanno parte del comparto del progetto, e le opere strutturali preparatorie per un totale nel 2026 di 3.130.000, mentre per il 27 sono identificati 1.500.000. Andando avanti, per la grande struttura di vendita di via Pra abbiamo una nuova strada di collegamento come previsione di opera di urbanizzazione per un totale di 1.910.000. Per quanto riguarda invece il progetto del municipio 1 Centro-Est, compendio rotonda di Carignano, abbiamo come opera di urbanizzazione, come opera di urbanizzazione la riqualificazione di marciapiedi e l'intersezione stradale per un totale di previsione nel 2026 di 520.000 euro. Per quanto riguarda invece la nuova scuola politecnica e il nuovo ospedale Arzelli, abbiamo come opera di urbanizzazione una nuova viabilità carrabile con galleria e spazi pedonali per un totale nel 26 a previsione di 7 milioni e 90 e nel 28 6 milioni 9 e 90. Per il progetto riqualificazione centro commerciale Bisagno abbiamo come opere di urbanizzazione il rifacimento con la dombinatura del Rio, la riqualificazione del piazzale e le nuove aree pedonali e il rifacimento delle aiuole per un totale di previsione nel 27 di 780.000 euro. Abbiamo poi come ulteriore intervento il centro logistico di Via Rivarolo, dove sono previste nuove aree giochi, l'allargamento della strada e il sottopasso ferroviario, nuovi parcheggi pubblici con annessi percorsi pedonali e ciclabili e una rotatoria stradale con una previsione del 27 di 4.880.000. Andando poi avanti, il centro logistico di Via Polonio, come opere di urbanizzazione sono previste nuovi parcheggi e rotatoria stradale, nuova tombinatura per reggimentazione delle acque e nuovo giardino attrezzato con una previsione del 27 di 740.000 euro. Quindi quello che vediamo nel 26 è un ammontare di 13.530.000 euro, una previsione del 27 di 7.980.000, mentre per il 28 di 6.990.000. Quindi su questo sicuramente sono tutte le progettazioni di previsioni che vanno a intersecarsi e quindi questi sono gli oneri che vengono a insediarsi all'interno del territorio. Poi andando avanti, per quanto riguarda sempre la parte urbanistica e pianificazione, abbiamo per le prestazioni professionali specialistiche, avevamo attestato nel 25 30.000 euro in cui erano stati impegnati 21.328, quindi con il loro codice IVA2, e nel 26 invece siamo riusciti a proporre 60.000 euro di prestazioni professionali specialistiche. Questo per noi è un risultato importante perché questa cifra l'andremo a inserire per quanto riguarda la rielaborazione delle linee guida del piano del verde. Mentre per quanto riguarda i progetti europei e gli interventi diversi, quindi quelli che si vanno a inserire all'interno del codice 30296, erano stati attestati 139.600.000 euro, di cui impegnati nel 25 44.800, mentre vediamo una proposta per il 26 di 48.000 euro. Un'altra voce sicuramente interessante, qui siamo riusciti a portare un po' di valore aggiunto, quello dei dati e le pubblicazioni online, di cui era stato attestato con il codice 30272, erano stati attestati 400 euro e riusciamo a salire invece nella proposta del 26 a 25. Di questa parte poi abbiamo ancora sicuramente gli interventi di salvaguardia e recupero ambientale nella parte servizi con il codice 30280, in cui erano stati attestati 200.000 euro nel 25, le proposte per l'impegnato nel 25 era 0, le proposte per 26, 27 e 28 erano di 200.000 euro, invece con l'entrata correlata a capitolo e con il codice 20468 abbiamo un importo per il 26, per il 27 e per il 28 di 300.000 euro, quindi con un incremento sicuramente di 100.000 euro. E invece per quanto riguarda sempre con il codice 30281 gli interventi per salvaguardia e recupero ambientale, questo non per quanto riguarda i servizi ma per quanto riguarda i beni, abbiamo assegnato 100.000 euro per il 2025, di cui impegnati erano 0 e le proposte per quanto riguarda il 26, il 27 e il 28 vedono confermare i 100.000 euro. E per quanto riguarda l'acquisizione dei servizi diversi, quindi con il codice 30446, vediamo che erano stati impegnati 8.332 euro, assestati a 9.986, mentre le proposte per il 26, il 27 e il 28 riescono a salire fino a 10.000 euro. Per quanto riguarda l'acquisizione di beni diversi, quindi con il codice 30721, gli importi che erano stati impegnati nel 25 erano 68 euro, mentre assestati sono 5.000, le proposte per il 26, il 27 e il 28 è quello di confermare i 5.000 euro. direi che questa parte l'abbiamo abbastanza sviscerata. C'è una parte. Andando avanti invece per la pianificazione urbanistica, abbiamo la parte di trasferimenti corredati da amministrazioni centrali, quindi la previsione 26-28, la previsione è di 12.000 euro per il 26, i trasferimenti dall'Unione Europea, quindi tutto quelle che sono appunto i trasferimenti vanno dal 2026 a 48.000 con una poi previsione del 27 di 24. Abbiamo poi gli introiti per funzioni trasferite vincoli idrogeologiche confermati per il 26, il 27 e il 28 di 20.000 euro. Invece anche qui una voce sicuramente molto importante è quella che fa parte delle sanzioni per violazioni al vincolo paesaggistico, ex articolo 167 del decreto legislativo 42-2004, una previsione di 300.000 euro nel 26, stessa previsione per il 27 e il 28, ovviamente possono esserci margini di movimento, ma sicuramente anche in crescita. Mentre per quanto riguarda appunto gli oneri di urbanizzazione a scomputo, abbiamo visto questi come si vanno a modificare dai 13 milioni e 500 fino agli 8 milioni e 5 del 27. Sì. Ok, andiamo nello specifico invece per quanto riguarda l'edilizia privata, quindi abbiamo una parte nel capitolo 30251 inerenti alle trasferte in cui abbiamo per l'anno 2025 500 euro confermati anche all'interno della proposta del 2026, i rimborsi vari e famiglie con il capitolo 30449 che vanno da 80.000 euro per il 25 confermati anche nel 26. Stesso vale anche per i rimborsi varie imprese con il codice 30447, quindi 80.000 euro per il 25 e 80 per il 26. Poi abbiamo l'acquisizione di beni e servizi con il capitolo 30321 che vanno nel 5.000 euro nel 2025 e anche confermati 5.000 per il 2026. Abbiamo poi l'acquisizione di servizi finalizzati al condono edilizio ex legge 326 del 2003, qui con capitolo 32124 e vedono nel 2025 una spesa di 100 euro e una previsione del 26 sempre della medesima cifra. Abbiamo poi il capitolo di utilizzo di beni terzi con il capitolo 30241 che vedono nel 25 una cifra di 2.500 euro confermata nel 2026, quindi la medesima cifra. Abbiamo poi nel capitolo 30221, quindi l'acquisizione di servizi, nel 25 stanziata una cifra di 40.000 euro, confermata nel 26 sempre una cifra di 40.000 euro. Per quanto riguarda invece la parte inerente alle progettazioni, le perizie, i sopralluoghi, i rilievi e le indagini, quindi un capitolo di spesa 30224 previsti per il 2025 18.000 euro, stessa cifra confermata nel 2026, quindi vediamo in entrambi i casi una cifra corrispondente tra 25 e 26, totale di 226.600 euro. Grazie Laura. Sì. Sì? Esatto. Abbiamo avuto anche tutto l'approfondimento degli oneri, poi avete chiaramente tutta la parte inerente. Allora, invece, per quanto riguarda la delega Smart City, allora abbiamo nel capitolo 226 i progetti europei, gli interventi diversi finanziati da avanzo vincolato, nel 2025 c'è una voce di 70.435,25, mentre nel 2026 39.400 euro. Per quanto riguarda i progetti europei di interventi diversi sono 62.825, mentre per quanto riguarda servizi e progetti Smart City c'è un plafond di 100.000 euro dove normalmente viene realizzata la Smart City e poi ci sono chiaramente le trasferte, i rimborsi e quant'altro. Quindi qui vediamo sostanzialmente... Ok. Sì, grazie. Certo, sì, allora per quanto riguarda invece la parte dei centri storici, quindi all'interno di sviluppo economico, la parte inerente ai progetti europei, quindi con un codice 3049, quindi progetti europei, interventi diversi finanziari d'avanzo vincolato, nel 2025 avevamo una cifra di 27.270 euro, mentre abbiamo un incremento davvero consistente nel 26 di 109.177 euro. Euro. Quindi questo sicuramente riguarda appunto tutte le progettualità che si riescono a mettere in campo, come ad esempio abbiamo il progetto REMED che parla di emergenza climatica, è un progetto che prende come spunto l'area di San Pier d'Arena, un progetto pilota che appunto utilizza materiali innovativi all'interno di una gestione più sostenibile di quelli che devono essere gli interventi sia edilizi che di pianificazione territoriale. Grazie. Allora, qui abbiamo sì la manutenzione del verde e qui abbiamo avuto degli ottimi incrementi, quindi abbiamo con il codice 2800 abbiamo per quanto riguarda l'acquisizione di beni diversi una cifra stanziata di 5.000 euro che viene confermata, mentre abbiamo sempre con la medesima voce il contratto di servizio Aster, una base iniziale nel 25 di 4.060.000 che viene confermata nel 26, mentre per quanto riguarda l'acquisizione di servizi inerente, no scusatemi, un'acquisizione di servizi diversi, qui passiamo da una cifra di 180.000 euro, andiamo invece nel 26 a 383.000 euro. Per quanto riguarda invece l'acquisizione di servizi sempre inerenti al verde, passiamo da 700.000 euro dal 25, confermati anche per il 26. Per quanto riguarda la voce 39220, quindi le manutenzioni diverse, passiamo dal 2025 con una cifra stanziata di 217.000 euro fino a 285.000 euro. Abbiamo invece poi inserito una nuova voce a bilancio che è quella della manutenzione ordinaria con una previsione di 250.000 euro. E invece poi abbiamo le manutenzioni finanziate dall'imposta di soggiorno con il codice 39026, questo con una previsione di 1 milione, sicuramente si può avere un dato significativo. Sì, è solamente queste voci qui, chiaramente nelle altre ci sono le manutenzioni, ma per noi riguarda solamente la parte del verde. E direi che ci siamo. Sì.
Grazie assessora. Allora la parola al commissario Picciocchi.
Grazie presidente, grazie assessore, beva un bicchiere d'acqua. Io la ringrazio per l'ottima relazione, anche se non le nascondo che è stato un po' difficile seguire questa parte numerica, è stata un'autentica mitragliata e quindi ora cerchiamo un attimino di fare un po' di ordine e di andare alla sostanza. Intanto sul concetto di urbanistica, io ho letto e ascoltato quello che lei ha detto, però mi sembra in generale, questa è una domanda che le faccio proprio in termini di impostazione, di sua visione dell'urbanistica, che si trascuri sempre la visione di un'urbanistica come leva di sviluppo economico di questa città. Voi avete una concezione, mi perdoni, spero di sbagliare, forse ho capito male, ma anche mi riferisco agli atti che fino ad oggi abbiamo visto, molto vincolistica di irrigidimento dell'intervento edilizio, che per carità può avere una logica, non sto dicendo di no, però ecco, non sento mai dalle sue parole quale sia la sua strategia, anche traguardando la revisione dello strumento urbanistico, per attrarre imprese sul nostro territorio, per attrarre investimenti. Allora, questo è un concetto, secondo me, fondamentale, perché lei oggi mi insegna che l'urbanistica non si limita ad imprimere destinazioni d'uso alle aree, ma chiaramente esprime una visione, si propone di accompagnare la comunità verso degli obiettivi e la nostra città ha un enorme bisogno di attrarre imprese e investimenti. Allora io mi metto nei panni di un investitore internazionale, guardo la nostra città, perché dovrei venire a Genova e che cosa che mi attrae nella pianificazione di quella città? Allora, questa è la prima domanda che le pongo, perché non sono ancora riuscito in 6 mesi a decifrare la vostra visione. E lo stesso anche dal punto di vista delle grandi reti di trasporto, delle grandi infrastrutture. Non entro qua sulla tematica, ne abbiamo discusso 1000 volte, dello Sky Metro che non verrà fatto, perfetto. Però anche su questo, città dei 15 minuti, come pensate di raccordare i territori? Che cosa ci aspetteremo nel piano urbanistico? Io questo, ripeto, fino ad oggi non l'ho sentito dalle sue parole e credo che sia assolutamente importante. Venendo invece agli oneri di urbanizzazione, allora, qui le faccio due domande, perché ho ascoltato la sua relazione, ma sono andato a leggermi le risultanze di bilancio confrontando il bilancio dell'anno scorso con quello di quest'anno. Allora, io ho notato, ma potrei sbagliare, che c'è stato un calo piuttosto drastico nella previsione degli oneri di urbanizzazione, perché quest'anno ho riscontrato 3 milioni di euro, mi pare che l'anno scorso fossero 4 milioni e mezzo di euro. Circostanza che, come dire, mi preoccupa, perché evidentemente se bassi sono gli oneri di urbanizzazione vuol dire che ci sono pochi interventi edilizi nella nostra città, quindi anche, come dire, su questo c'è, cioè, un indicatore da questo punto di vista, quindi le chiederei un commento. E soprattutto la mia domanda è questa: mi sembra di avere inteso che l'amministrazione voglia ridurre la possibilità di scomputo degli oneri di urbanizzazione per cercare di massimizzare la monetizzazione degli oneri. Questo è un tema che avevamo già affrontato all'epoca con la ragioneria, perché chiaramente è un argomento che ha una dignità, perché gli oneri di urbanizzazione sono entrata propria fondamentale per il bilancio, quindi nel momento in cui va tutto a scomputo, poi il bilancio ha un problema. Quindi su questo mi pare di avere capito che c'è stata una modifica, ma non ho ben compreso in che termini, mi scuserà per la mia approssimazione, quindi anche rispetto a futuri interventi edilizi di trasformazione del nostro territorio vorrei capire qual è la politica dell'amministrazione tra la scelta di monetizzare il più possibile da un lato e dall'altro invece la scelta di scomputare il più possibile assegnando al privato le opere. Poi, in generale, sulla missione, che mi pare sia la missione 9, la missione, ora comunque lo controllo, io ho visto che rispetto all'anno scorso ci sono delle differenze veramente importanti. Scusate, prendo un attimo il documento. Allora, vado al bilancio di previsione. Perdonate, Presidente, mi scusi, ma purtroppo non è facile muoversi. Allora, missione 9. No, sviluppo sostenibile. Vabbè, guardi, Presidente, non voglio perdere tempo. Diamo la parola ai colleghi, così intanto controllo e poi riprendo. Grazie.
Benissimo, il commissario Gandolfo.
Grazie Presidente, intanto buongiorno Assessore, buongiorno a tutti. Un paio di domande, ma brevemente, poi se mai aspetterò anche un po' le controrepliche e risposte, e poi eventualmente anche chiedere all'assessore poi una disponibilità su quello che sarà, soprattutto quello che mi interessa particolarmente, il piano del verde, perché, e le dico già, parto in questa premessa che non è magari tanto che possa centrare col bilancio, però sicuramente poi dovremo prima o poi discutere in quest'aula, e le dico questo. Avevo fatto un emendamento durante le linee programmatiche che mi è stato bocciato. La mia era una richiesta molto semplice, era quella di avere la possibilità di calendarizzare una volta al mese delle commissioni apposite proprio sul piano del verde, che ancora ad oggi purtroppo però non abbiamo visto luce in quest'aula. Quindi io, la prima cosa che le chiedo, a prescindere poi di quello che sarà il bilancio e i fondi che stanzierete e quant'altro, è quella che ci sia una disponibilità politica, come giustamente la minoranza del ciclo precedente richiedeva questa disponibilità di avere tutta questa serie di commissioni, dove c'è stata anche una richiesta di un addirittura di fare una variazione sul regolamento dello statuto del comune e di avere anche un garante del verde. Io credo che per il piano del verde più possiamo avere la commissione in quest'aula per approntare il tema e più secondo me facciamo un buon lavoro. A prescindere da questo, io le chiedo gentilmente, per quanto riguarda il verde pubblico, io non ho ancora capito, perché effettivamente parlando, diciamo che quando ha dato i numeri del bilancio, ovviamente sono stati un po' tutti un po' frenetici e veloci, e quindi le chiedo in che previsione c'è per il prossimo anno per quanto riguarda intanto gli sfalci, che penso che sia un tema che però non tocca a lei, lo prendiamo con le manutenzioni con Ferrante, ok? Allora, sul verde pubblico io voglio capire da lei cosa mi intende in questo senso, e che perché allora glielo richiedo cortesemente, e che quanti fondi si vogliono mettere, così poi da eventualmente fare eventuali controproposte e ulteriori domande. Stesso discorso, io non ho ancora capito dalla sua relazione, anche da, diciamo, quanto effettivamente poi cuberà questo tema, il punto sesto, quello della città dei 15 minuti. Io le chiedo a lei la cortesia di capire intanto quanti fondi e quindi quanto cuberà a livello del bilancio comunale la visione di città dei 15 minuti, e soprattutto perché specifici interventi voi ritenete di riuscire a rendere Genova la città di 15 minuti. Ovviamente immagino che non sarà una cosa per un anno, ma ci vorranno anche interventi che durano più anni, però intanto da capire un attimo. L'altra mia preoccupazione grande, qui glielo dico, perché riguarderà comunque anche l'urbanistica e riguarderà poi sicuramente anche l'assessore Robotti quando sarà, io non sono un fan delle pedonalizzazioni, io non ero nemmeno favorevole a quella di Nervi, parliamoci chiaro. Quindi la mia preoccupazione più grande è quello che anche ho letto in questi mesi di luoghi, diciamo, dove vengono scelti in base in tutti i 9 municipi per sperimentare pedonalizzazioni nei weekend, se ho capito bene. Ecco, le chiedo lei una specifica ulteriore anche in questo, anche per avvenirne a conoscenza prima, questo glielo dico, perché in questi anni più volte la cittadinanza, anche quando il centrodestra era al governo, ha giustamente, a mio avviso, richiesto questo. Prima si viene a sapere dove sono i punti e i luoghi, e prima quantomeno un cittadino intanto digerisce la notizia. Poi che da qui a dirle che sarà anche contento la vedo davvero difficile, perché in questa città tutte le volte che si tocca il termine pedonalizzazione ho sempre visto grandi scioperi di ogni tipo, cortei e quant'altro. Quindi glielo dico per una soprattutto, ma non tanto anche i cittadini residenti di per sé, ma soprattutto anche i commercianti, che sono quelli che sotto questo punto di vista non hanno mai apprezzato le pedonalizzazioni. Sicuramente dovuto a un motivo, perché a mio avviso prima si fanno dei parcheggi e poi si mai si pedonalizza, e questo glielo dico anche da colui che le dico, io non sono un fan di quella, ti faccio un esempio, di Nervi. Io in quest'aula avevo fatto un 54 per evitare, fare in modo che non avvenisse nel nostro centro cittadino, mi ricordo allora eravamo io il consigliere Villa, che adesso è il presidente del consiglio comunale, per non avere la ZTL qui in via Roma e in piazza Fontane Marose. Le chiedo a lei quantomeno delle anticipazioni al riguardo, e soprattutto se mai si dovessero prendere queste decisioni che vengano portate prima in aula. Grazie.
Grazie, teniamoci sempre, diciamo, abbastanza contigui all'argomento del sì, non ho detto che non aveva, ho detto c'è un perimetro, cerchiamo di stare dentro al perimetro. E recuperiamo l'intervento del commissario Picciocchi e poi Bordilli. Scuso, sì, c'è il commissario Vacalebre.
Grazie Presidente, grazie Assessore anche per la relazione che ha prodotto. Ma volevo fare qualche domanda. La prima sulle slide, nel senso la redazione del nuovo piano urbanistico comunale, qual è la tempistica, la stima, diciamo, che lei ha per la tempistica per la redazione appunto del nuovo PUC, che come si dice dovrà essere integrata anche con i temi del piano del verde. Per questo le chiedo quali priorità si intendono adottare per il verde urbano, sia per le nuove pentumazioni, sia manutenzioni straordinarie e per la riqualificazione dei parchi. Nonché se esiste un piano di monitoraggio della qualità del verde, della biodiversità e della sicurezza, se vorrete farne uno nuovo, se vorrete le tempistiche che avete in mente per poter redare questo piano. Un'altra cosa che mi interesserebbe sapere è sulla città dei 15 minuti, e dunque in che modo si concilia diciamo la visione dell'amministrazione sulla smart city con l'esigenza appunto della rigenerazione che andrete a fare in merito appunto a questo nuovo progetto che io ho capito e non capito, dunque se volesse diciamo spiegarlo non un po' meglio ma cercare di darci ulteriori delucidazioni sicuramente sarebbe positivo. E poi se ci sono dei progetti concreti definiti per la definizione diciamo per tradurre tutte queste idee anche a livello diciamo di mobilità sostenibile o, diciamo con servizi accessibili anche alle persone che magari sono portatrici di handicap o diversamente abili. Grazie.
Grazie commissario Vacalebre, la parola al commissario Picciocchi.
Ecco, grazie. Allora, io guardavo la missione 8, dove intanto c'è una differenza molto importante sull'ammontare complessivo della spesa tra il 24 e il 25, perché nel 24 c'erano 72.533.815, nel 25, nel 26, quindi questo bilancio ne leggo 49.928.669, vorrei capire a che cosa si riferisce, chiaramente c'è di mezzo l'edilizia residenziale pubblica, immagino, però questo è un punto che mi sta a cuore. Poi nel prospetto del bilancio di previsione, alla missione 8, io leggo che ci sono degli interventi in conto capitale importanti, perché sul programma 1 urbanistica assetto del territorio c'è una previsione di 37.180.000, vorrei capire a che cosa si riferisce. Il verde, allora, la questione del verde vorrei che fosse un attimo meglio chiarita, perché io ho ascoltato anche le dichiarazioni della sindaca dove si annuncia questa fantomatica riforma dei municipi e dove si dice che ci sono soldi in più. Sarà un limite mio, consultando questo bilancio io non ho trovato un euro in più, anzi ne ho trovato in meno, perché per quanto riguarda i municipi in parte corrente vengono assegnati la solita cifra miserevole, me ne rendo conto, di 25.582 euro in parte corrente. Dopodiché c'è l'apporto in conto capitale di cui poi discuteremo con l'assessore Ferrante, anche perché quell'apporto, lo ricordo, è in contropartita dell'eliminazione del POAN, quindi da questo punto di vista una partita di giro, non c'è un euro in più, ma soprattutto a proposito della componente di oneri di urbanizzazione che va a sostenere il contratto di servizio ASTE, c'è un calo, perché nel 2026 prevedete di destinare 745.000 euro di oneri di urbanizzazione al contratto del verde di ASTE, l'anno scorso erano 904.000 euro. Quindi se ci sono queste risorse in più per il verde, vorrei capire dove sono. Aggiungo che guardando la relazione previsionale aziendale di Aster c'è un calo di circa 2 milioni di euro di ricavi, quindi dove sono queste risorse in più per il verde? Tra l'altro operativamente, giustamente, se vogliamo dare veramente una svolta alla tematica del verde, c'è una questione legata alle assunzioni di personale. E la domanda che le faccio è anche di tipo operativo, cioè vorrei comprendere se vede solamente Aster come strumento dell'amministrazione nella cura del verde e quindi che tipo di rafforzamento avete in mente su Aster, e mi dispiace che oggi parliamo di manutenzione del verde e non possiamo audire Aster, ma spero che poi ci sia data questa possibilità, quindi quanti operai in più avremo in Aster, quanti operai in più avremo nei municipi che si occupano di verde, perché io ripeto, non sono così ingenuo da comprendere che questi sono dei processi lunghi, però poi, come dire, no, noto sempre un po' una dissociazione tra le cose che vengono dette alla stampa e poi le cose che troviamo sul bilancio, perché io francamente mi sembra che il contributo sulla manutenzione del verde di questo bilancio sia sostanzialmente allineato a quello dell'anno scorso. Tra l'altro li leggo al punto 4, cura e manutenzione dei parchi, giardini, verde pubblico tramite la società partecipata di riferimento. Lei ha parlato di accordi quadro sul verde, ho controllato il piano triennale, non ho trovato uno di accordo quadro sul verde. E anzi, le chiedo un'ultima cosa, c'era un accordo quadro che avevamo introdotto qualche anno fa e poi avevamo replicato, che riguardava i giochi, accordo quadro aree giochi. Anche questo, forse mi sono sbagliato, non l'ho più visto. Infine, un'ultima cosa, mi dispiace che devo correre, ma il tempo sta passando. Allora, le grandi rigenerazioni urbane. Io mi riferisco in particolar modo alla rigenerazione dell'ultimo miglio. Vorrei capire chi è l'assessore di riferimento, perché io credo che il nostro primo interlocutore dovrebbe essere l'assessore all'urbanistica, perché questa è una rigenerazione urbana. Invece c'è un predominio assoluto dell'assessore Ferrante su questa materia e quindi ho bisogno di capire con chi ci dobbiamo relazionare, ma anche qual è la sua visione su un tema così importante e delicato. Il waterfront mi sembra di capire che con fatica andiamo avanti, non sono nuovi finanziamenti, erano i finanziamenti già allocati che sono stati trasferiti, no, questo lo dico perché la sindaca nell'intervista al Secolo ha detto abbiamo finanziato il waterfront, non avete finanziato niente, erano già finanziamenti, solo che i lavori erano in ritardo e li abbiamo trasferiti all'annualità successiva. Grazie Presidente.
Grazie a lei. Commissario Caraffini.
Grazie Presidente. Ovviamente senza bisogno di, non sia mai, di sostituirmi all'assessora, ma come dire, che avrà modo di chiarire benissimo e da sola senza il mio contributo tutto quello che crederà. Io però invece vorrei specificare qualche dettaglio, mettere un po' d'ordine. Tanto per cominciare, la città dei 15 minuti è un'idea che non ha niente a che fare con lo Sky Metro. Non c'entra nulla. La città dei 15 minuti è un'idea per la quale un cittadino vive nel suo quartiere, nella sua parte di città, e riesce in 15 minuti, in modo autonomo, anche a piedi, a raggiungere i servizi essenziali. D'accordo? Dunque lo Sky Metro non ha poteva servire per altre ragioni, ma non per la città dei 15 minuti, che è assolutamente un concetto che si adatta perfettamente alla natura policentrica della città di Genova, che è fatta di tante città, è una città di città. Dunque, io lo leverei dal campo questo tema, in questo senso. Poi c'è anche un'altra cosa importante da dire, perché una città attrattiva dal punto di vista demografico e dal punto di vista economico, una città che è capace di attrarre capitali, non è una città senza regole, è una città bella, comoda, vivibile, dove i servizi funzionano, dove ha senso venire a vivere e dove ha senso investire. L'assenza di regole può certo produrre delle città, come dire, oggi moderne, ma sono delle città giungla, delle città dove il più forte sopravvive e annulla il più debole. Lo vediamo per esempio con la chiusura progressiva dei negozi di prossimità, di cui tutti parliamo, però è chiaro che non possono resistere a una competizione senza regole, stringenti anche nei confronti ad esempio delle grandi distribuzioni. È chiaro che questi negozi non ce la faranno e chiuderanno. Abbiamo fatto una commissione sulle edicole, abbiamo visto anche per tanti motivi, anche per questo, come questi piccoli esercizi non riescono a sostenersi. Dunque le regole sono necessarie. Quello che saremo capaci di mostrare, di aver fatto, se ne parlerà fra 10 anni, ma diciamo in questi 8 anni non mi pare che questo risultato sia avvenuto. Abbiamo visto interventi nel centro, mi limito solo a quelli del centro, come l'intervento in Piazza Portello. Lì non so la collettività quale beneficio ne abbia ricavato. Il progetto alla rotonda di Carignano, che non credo proprio che la collettività ne abbia ricavato un beneficio. Lo stesso progetto di Waterfront, dove il pubblico ha versato una quantità di danari pubblici che era da tempo che non si vedevano, eppure con interventi, come dire, molto discussi e discutibili, e che adesso sono anche all'onore della cronaca. Dunque, io, a me non sembra che in questi 8 anni questo regime, diciamo, libero abbia prodotto degli effetti così positivi. Perciò le regole io credo che siano necessarie, servono soprattutto ai più deboli, e il rispetto delle regole può produrre anche quella città interessante, attrattiva, piacevole, giusta, nella quale vivere, che non solo può attirare nuovi abitanti, ma anche nuovi capitali. Ovviamente una città giusta sarebbe, l'ideale sarebbe che fosse in una società giusta e più equilibrata, ma questo, come dire, non compete al comune. Grazie.
Grazie commissario Caraffini. Commissario Bevilacqua.
Grazie presidente. Io, ascoltando l'ultimo intervento, ho avuto comunque un'immaginazione rispetto a... ho immaginato quello che potrebbe essere quello che ha detto il collega, no? Quando ha indicato che la città dei 15 minuti non è... Poi avrò bisogno anche dell'attenzione dell'assessore. Ah, sì. Faccia pure con comodo. Ok, quando ha indicato che la città dei 15 minuti non è la città, non è lo schemetro, l'opera della città dei 15 minuti, allora ho provato a immaginare la città. No, no, l'ha detto il collega, infatti anche quando lei stava parlando con la collega ho ripreso il discorso del collega. Ho provato a immaginare quindi anche la visione della città dei 15 minuti, ha detto bene il collega. La città di Genova è una città nelle città con tante città, perché comunque ha un pochettino una conformazione con quello che prima anche dei municipi, ancora prima delle circoscrizioni, erano le tante circoscrizioni, 25 mi sembra, circoscrizioni. E allora, visto che si parte dalla città dei 15 minuti, in tutte le riunioni che stiamo facendo di bilancio, un tema fondamentale è quello legato alla riforma dei municipi, vista la delega all'urbanistica e alla città dei 15 minuti, io le chiedo a livello politico se in un futuro, dopo o allo stesso momento in cui verrà presentata, pertanto abbiamo capito che i 100 giorni sono stati superati ormai da un po', quindi verrà presentata la riforma dei municipi, ci può essere un'apertura a quello che era il ritorno alle 25 circoscrizioni, per arrivare poi a livello anche politico e urbanistico ad avere quello che è comunque un'idea nel programma del centro-sinistra, che è rappresentato con una delega in giunta che stiamo oggi discutendo in fase di bilancio, e quanto è stato stanziato su questo in fase di bilancio. Pertanto questa è una domanda che è importante, perché poi si va ad aprire un chiaro e sano confronto politico rispetto anche a quello che diceva il collega prima, che, attenzione, da parte della Lega vedrà una grande apertura, se vogliamo anche dire proviamo a riampliare nuovamente un'organizzazione strutturale della città di Genova con una suddivisione a 25 circoscrizioni. Detto ciò, poi ovviamente servirà sempre a livello di bilancio un potenziamento del personale e quant'altro, quindi mi rifaccio a quella che era una domanda che hanno fatto anche i colleghi sulla città dei 15 minuti, sulla partita del personale legata al bilancio. Presidente, non mi distragga l'assessore, partita legata al bilancio, come in quali contesti comunque sia, se c'è stato un investimento in tal senso. Allora, è stato detto prima dal collega, e riprendo anch'io il discorso della parte delle rigenerazioni, perché è un discorso molto complesso, importante, sicuramente non facile, e quindi, anzi, grazie, l'ho detto anche in passato, continuo a dirlo, grazie agli uffici che stanno lavorando sempre rispetto a dei temi molto importanti per quanto riguarda le rigenerazioni. Lei ha parlato di zone dove sono in atto delle rigenerazioni, ad esempio l'area ex Miralanza, perciò siamo sul quartiere di Rivarolo, comunque dove ci sono stati degli investimenti in tal senso molto corposi e che stanno pian piano ridando un'immagine nuova ai quartieri. Ora, sulla parte delle rigenerazioni, mi riallaccio a quello che ha detto il collega prima. Non si riesce a capire perché lei ha giustamente dato delle informazioni, ma non si capisce poi alla fine se è una delega tra più assessori piuttosto che una delega, sì, quella delle rigenerazioni piuttosto che una delega sola, perché se no, anche quando abbiamo fatto c'è stata l'assemblea pubblica a Certosa per quanto riguardava i lavori dell'ultimo miglio, non riesco a spiegarmi come mai fosse presente l'assessore Ferrante a parlare per l'amministrazione e non fosse presente lei, assessore. Quindi su questo bisogna un po' che diate anche a noi qualche informazione rispetto a di chi è la delega, chi se ne occupa, perché non si può dire un pezzetto uno, un pezzetto l'altro, non va poi alla fine, non va incontro a quello che serve alla città. Pertanto su questo è una domanda che volevo farle anche io. Sulla parte del verde mi unisco anch'io alla domanda per quanto riguarda gli accordi quadro. Tra l'altro colgo l'occasione, al di là di tutto, la ringrazio assessore, perché dopo che nell'ultimo consiglio comunale, anzi penultimo, avevo indicato che ci sono ero in attesa di diverse risposte, interrogazioni e risposta scritta, lei è l'unico assessore che mi ha risposto, quindi la ringrazio. Però sulla partita legata, gli altri si vede che, non lo so, magari si occupano di rigenerazioni, non lo so. Le chiedo sulla parte degli accordi quadro per quanto riguarda il verde, lì il personale. Sul personale, perché in passato c'era sempre un po' una carenza di alcune figure chiave per quanto riguarda la tematica del verde. Volevo sapere se anche attraverso le richieste del fabbisogno delle direzioni verranno integrate le direzioni con le persone che hanno delle competenze tecniche necessarie per poter fornire le giuste risposte alle tante istanze della città di Genova. Grazie.
Grazie commissario. Commissaria Tassara.
Ecco, grazie presidente. Allora guardi, sarò veramente breve, assessora, perché avrei così soltanto una richiesta di chiarimento, e anzi mi scuso se magari insomma qualcosa sicuramente ha già anticipato nella sua presentazione, ma comincio anche ad essere stanca, quindi scusatemi ma se mi sono distratta. E in modo particolare le volevo chiedere gli interventi, diciamo, relativi alle aree giochi e alle aree sportive, mettiamole insieme, cioè quindi naturalmente parlo di quelle aree a disposizione della cittadinanza. Anche perché appunto prima ho visto un passaggio sulla città giocabile, no, che mi ha colpito, interessato molto, e perché purtroppo, insomma, io poi parlo sempre del mio quartiere, che è quello che conosco meglio, rilevo spesso anche nelle segnalazioni dei vari gruppi Facebook eccetera una situazione di degrado abbastanza diffusa. Mario, scusami, non vedo l'assessore. Grazie, scusami. Dicevo di poca manutenzione dei giochi, no? Mi viene in mente Villa Rossi, mi viene in mente a Sestri abbiamo Villetta Brignole, dove c'è un campetto da basket che purtroppo è abbastanza malorato, viene mantenuto dalla cittadinanza, da cittadini di buona volontà. Ci sono varie situazioni, e poi sempre parlando appunto del nostro municipio, siamo a conoscenza del progetto sulle aree di Villa Bombrini, cioè adiacente a Villa Bombrini. Sembra appunto, si parlava anche in quel caso di aree dedicate allo sport a disposizione della cittadinanza, e anche quello mi sembra un progetto di estremo interesse, soprattutto per quel quartiere, ma poi soprattutto appunto per una fascia d'età, perché insomma se le aree giochi riguardano sicuramente i bambini più piccoli, invece le aree sportive possono riguardare una fascia dall'adolescenza in su, e quindi le chiedevo così qualche ragguaglio rispetto a questi due temi. Grazie mille.
Grazie commissaria Tassara. E ci sono vari commissari senza tessera, ma diamo la parola alla commissaria Ghio e poi recuperiamo gli altri.
Sì, grazie Presidente, io ho un tema, tutti mi stanno a cuore, ma uno particolarmente che avevo seguito nella consigliatura precedente, che è quello del Piano del Verde. E so che questo tema sta molto a cuore anche all'assessora Coppola, soprattutto per quanto riguarda la riscrittura, e c'è una parola che mi piacerebbe, su cui mi piacerebbe fare un focus, anzi che lei assessora facesse un focus oggi, che è quella della mappatura, censimento delle alberature e dell'importanza poi legate a tutto quello che abbiamo vissuto forse nei primi mesi di questa amministrazione, che sono state, ecco, degli abbattimenti di alberi, spesso trovandoci anche in conflitto con una parte di cittadinanza a cui bisognava spiegare l'urgenza e la necessità di quegli abbattimenti in qualche modo forzati, e di quanto lo strumento del Piano del Verde, non piace la domanda...
Commissari,
perfetto, allora...
non commissario Vacalebre, non...
Grazie. Sì,
ma non...
Allora vi chiedo di rispettarlo in silenzio, se apprezzate.
Grazie.
E perché a volte è difficile da comprendere, quindi penso che questo potrebbe essere un momento per spiegare l'importanza di quello strumento e soprattutto del percorso che immagino si stia portando avanti sulla coprogettazione del Piano del Verde, che forse è quello di cui abbiamo sofferto nel mandato precedente, quando questa partecipazione per scelta o magari per capacità non riusciva a essere coinvolgente davvero delle persone che volevano essere coinvolte, delle associazioni, a tutti gli enti. E questo è un po' il punto, per ora mi fermo qua, grazie.
Grazie commissaria Ghio. Commissario Chiarotti.
Sì, grazie Presidente e grazie Assessore, perché immagino che il tema urbanistica non sia molto più semplice, ha anche delle complicazioni, di scrivere investimenti per i lavori pubblici è sicuramente più complicato parlare di investimenti quando hai una delega che è più programmatrice che, diciamo, l'intervento puro. Però mi ha, diciamo, condivido molto adesso l'intervento della consigliera Ghio rispetto al Piano del Verde, soprattutto all'alberatura, anche in funzione del fatto che noi abbiamo, diciamo, il tema centrale di chi deve fare questa programmazione rispetto a poi chi materialmente la fa, quindi anche il rapporto Aster Comune, perché noi abbiamo delle grandi professionalità in Aster e quindi dovrebbe, e lo so che lei sta lavorando molto da questo punto di vista, cercare di capire meglio quali le competenze da parte di chi, perché un conto è chiedere alla partecipata di fare anche l'analisi delle alberature, altra cosa è che il comune lo faccia in proprio e poi dia ad Aster banalmente il compito di intervento. Ma un aspetto che mi ha solleticato, lo accennava il consigliere Picciocchi, è quello di urbanizzazione rispetto agli interventi. Una battaglia storica dei territori, dei municipi in senso generale, era, pur comprendendo il fatto che che l'ente conta molto a livello economico sulle entrate proventi dagli enti degli oneri, sarebbe veramente interessante cambiare questo modello e capire, intanto poi, perché i municipi sono comunque parte dell'ente, quindi sarebbe interessante capire se riusciamo ad avere almeno in quota parte reinvestire gli oneri di urbanizzazione del territorio che subisce o che subisce, sì, di solito subisce l'intervento, perché stiamo parlando di interventi privati. Questo avrebbe un doppio vantaggio. Potremmo per certi versi, se da un certo punto di vista rischiamo di non avere l'entrata a bilancio degli oneri proventi dagli oneri di urbanizzazione, è anche vero che potremmo, nel modello di città diversa, che poi è il filo conduttore delle deleghe che lei così ben ha presentato all'inizio con le slide, potremmo iniziare a pensare anche dei risparmi rispetto alle rigenerazioni urbane che quei territori subiscono, perché una rigenerazione urbana è comunque un costo per la civica amministrazione. Basta dare un'occhiata al triennale e si capisce che non tutto si può fare, che comunque tanta roba viene mutuata dal comune per gli interventi piuttosto che spesa con interventi negli accordi quadro. immaginarsi che quella roba lì venga, diciamo, effettuata anche con gli interventi degli oneri di urbanizzazione, sia a livello economico sia proprio anche di intervento puro, potrebbe essere una soluzione per cambiare il modello. Quindi le chiedo se è possibile immaginarsi, per, come primo step, almeno una quota parte degli oneri degli interventi che si fanno sui territori reinvestiti nel territorio che quell'intervento lo subisce. Grazie Assessora, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa discussione.
Grazie Commissario. Ok, perfetto. Commissaria Bordilli.
Sì, grazie Presidente. Allora, chiedo in maniera un pochino più strutturata, gentilmente, di comprendere per il centro storico quante sono le risorse, visto che penso che buona parte delle risorse viva, tra virgolette, dal piano Caccaruggi, e quindi comprendere sul 2026 quanto, diciamo, è lo storico legato con il piano Caruggi e quanto invece l'amministrazione comunale di oggi intende stanziare fondi e per cosa questi fondi. Poi se per i centri storici a budget c'è qualche importo, se sì quanto, e se c'è con che finalità. Sui giochi mi collego soltanto a un documento che abbiamo fatto come Lega, chiedendo l'installazione dei giochi nel Viale Caviglia, zona dei Giardini Brignole, quindi chiedo se l'assessore ha già magari avuto modo di, insomma, vederlo oppure no. Poi vado su due temi un pochino più invece forse ostici. Urbanistica tattica. Consapevolissima che abbiamo fatto una delibera, un lavoro votato e quant'altro, quindi dico subito che so tutto quello che ho votato e che ho fatto. Vero è che chi non cambia mai l'idea, molte volte si ostina, in una battaglia persa. Io credo e so per certo che c'è San Pier d'Arena vi ci sono delle problematiche con dei commercianti che hanno evidenziato delle perdite forti dalla pedonalizzazione di una porzione di via. So che il municipio è stato votato a maggioranza, tranne un voto contro, se non ricordo male, per in municipio centro-ovest, per fare un monitoraggio e decidere magari anche prima rispetto alle scadenze che vi siete dati con la vostra delibera di luglio, per comprendere appunto queste ricadute. Io tanto la mia posizione è molto chiara su questo tema. Io vengo dalla delegazione e dico sempre viva il mezzo privato. Quindi credo molto che la vivibilità, la qualità della mia vita dipenda anche da quanto sono libera di poter scegliere come muovermi. Quindi credo che ci debba essere una condivisione assoluta sia con la parte residenti che con la parte commercianti. Mi risulta, come ho detto anche ieri, che le domeniche pedonali, per esempio, siano state cancellate questa domenica e messe, e spero che ci sia un errore, il 14 dicembre, che voglio dire è forse il momento in cui si gira di più anche per la città per comprare regali di Natale e quant'altro, e onestamente se si compra molte volte è anche difficile non muoversi col mezzo privato, visto che se magari si ha soltanto quel weekend per comprare è molto più facile muoversi col mezzo privato. Quindi su questo io chiedo davvero che il Consiglio Comunale, alla luce anche, ripeto, di un Consiglio Municipale che si è dato tutto favorevole tranne uno, in qualche modo questo tema venga davvero trattato con la giusta, con la doverosa delicatezza e sensibilità a tutela anche delle realtà commerciali che comunque se in qualche modo dicono, chiedono a gran voce prima i parcheggi e poi tutto il resto, la logica sia prima i parcheggi, poi tutto il resto. Mi sono battuta su questo anche nella passata giunta e voglio dire il segretario D'Angelo me lo ha sempre riconosciuto questo, che avevo questa visione diciamo così anche marcatamente legata con prima parcheggi, cioè prima l'infrastruttura, poi tutto il resto. E in ultimo vorrei comprendere un pochino meglio, perché la questione del verde, io dico la verità, avere l'assessore al verde che non ha poi il riferimento anche con Aster è un po' complessa, ecco, come c'è situazione. Non nego che molte volte sentiamo anche l'assessore Ferrante parlare di verde, quindi vabbè, io ero un po' più sempre parlare di verde. Vorrei capire veramente anche a livello di deleghe come diciamo state intervenendo, ecco, nella somma gestione, nel rapporto, nel dialogo con gli uffici, nel dialogo con la partecipata, che in qualche modo deve essere il braccio destro. Mi viene anche da dire, spero che nella commissione in cui si parla di Aster anche lei venga, ma lo dico questo a tutela, ecco, della sua delega. Mi tengo gli altri minuti, grazie.
Grazie commissaria. Commissaria Stuppia.
Grazie assessore. Vorrei chiedere se l'iniziativa Un albero per ogni nato continua. Allora, io trovo che sia un'iniziativa straordinaria e che se fosse più snello il regolamento, magari le stesse famiglie potrebbero piantumare un albero, perché non ha un costo altissimo. È che è sempre molto difficile, bisogna chiedere l'autorizzazione, poi Aster decide il tipo di pianta, insomma sarebbe un'opportunità in più. Grazie.
Grazie commissaria. Commissario Maresca.
Grazie presidente. Leggendo appunto le schede che ci avete mandato, ho visto nel bilancio di previsione 98.000 euro sulla parte diciamo porto e mare. Ecco, volevo avere diciamo un po' più di delucidazioni su questo per cercare di capire se queste spese appunto sono spese poi interne, correnti, che probabilmente riguardano costi del Comune di Genova, oppure ci fosse anche qualcosa da investire su determinati progetti al di fuori di questo, che magari connettono la città e volevo sapere col porto, e volevo sapere se sarà possibile aprire anche da parte del Comune di Genova, so che dovrà essere fatto in connessione con Regione Liguria e con l'autorità di sistema portuale, per aiutare le aziende nella zona logistica semplificata, per l'inserimento delle aziende all'interno delle zone logistiche semplificate. Ecco, io credo che lo sviluppo economico, mi fa piacere che ci sia il vice sindaco Terrile, sia arrivato proprio adesso, perché lo sviluppo economico e l'urbanistica credo che debbano andare di pari passo su questo. C'è ovviamente la norma sulle zone logistiche semplificate, dà la possibilità delle aziende che fanno logistica di avere un abbattimento di determinate procedure. Spesso ci troviamo in delle aree della città su cui è stato fatto un grande lavoro anche dalla direzione del direttore Pesce, quindi dello sviluppo economico, e volevo sapere se su quelle aree ci potesse essere un aiuto da parte del Comune alle stesse aziende che vogliono insediarsi, ovviamente in sinergia con Regione Ligure, che sappiamo che è il capofila, per capire come possano essere inserite all'interno delle zone logistiche semplificate. Altra questione, è già stato fatto un grande lavoro negli anni precedenti tra urbanistica e sviluppo economico su quelle aree che invece per piano urbanistico comunale non possono essere ovviamente zone logistiche semplificate perché il piano urbanistico comunale non lo consente perché sono aree residenziali o altro. Volevo sapere se erano in previsioni, era in previsione un'ulteriore eventuale, oltre a quel piano mappatura, che consentisse alla città di aprirsi ad altre aree, quindi di aumentare, diciamo così detto, gli ettari di sviluppo economico per le zone logistiche semplificate. Sempre in un'ottica di urbanistica e sviluppo economico, volevo sapere l'area, un'area che è a Ponente, che sono le aree ex Costa Guta, che sono aree sottoposte, sono le aree di, diciamo, di autorità di sistema portuale, però sottoposte a piano urbanistico comunale, dove ci potrebbero essere anche dei progetti di ampio respiro per la città. Volevo sapere se la Giunta avesse intenzione di investire delle risorse economiche per determinati progetti o meno. La stessa cosa vale per quanto riguarda, so che è un tema complicato perché io ci avevo provato ma mi avevano detto di no, per quanto riguarda la passeggiata imperiale, che è un'area, Ponte Imperiale, che è un'area, diciamo, di autorità di sistema portuale, la possibilità che sia un'area che torni, diciamo, nel terreno comunale. C'era stata una problematica col porto per quanto riguarda gli attentati di Nizza del 2016, mi sembra, adesso non mi ricordo di preciso l'anno. Volevo sapere se c'era la possibilità di avere delle interlocuzioni per aumentare la possibilità per i genovesi di usufruire un'area per poi arrivare alla Lanterna e provare a collegare in maniera più fluida, diciamo, il Porto Antico, Museo del Mare, MUMA, l'area di Ponte Imperiale e la Lanterna. Queste erano le domande, diciamo, più importanti che avevo da fare. Mi riservo ulteriori minuti, poi dopo. Grazie.
Grazie, commissario. Commissario Vacalebre.
Sì, un'integrazione che mi è stata stimolata da un intervento precedente. Io penso invece che la rotonda di Carignano sia stata l'inizio di una buona rigenerazione urbana, anche perché io frequento la rotonda da, come sa bene il vice sindaco Terrile, ogni tanto ci siamo incontrati anche con i nostri figli, e rispetto a quello che era qualche anno fa è sicuramente un'operazione che ha rigenerato quella parte di territorio genovese. Volevo sapere a che punto sono i lavori, se è possibile, se si prevede comunque in questi casi anche un piano di monitoraggio e rendicontazione pubblica sull'avanzamento, appunto, dei lavori delle varie opere di rigenerazione che si faranno da qui in avanti, sia sotto l'aspetto sociale sia sotto l'aspetto ambientale. Grazie.
Grazie. Direi consigliere Bruzzone.
Sì, grazie Presidente. Ma io sostanzialmente ho una sola domanda di carattere così territoriale, però per arrivare alla domanda mi fa piacere in realtà partire da una riflessione un po' più politica, perché giustamente si tende ad evidenziare alcune criticità, però poi credo anche che, esattamente come si faceva nella consigliatura scorsa, sia anche molto interessante l'analisi dei numeri, e da lì vorrei, cioè da qui vorrei partire, perché mi pare evidente e anche forse anche un po' semplice, diciamo così, fare alcune considerazioni. La prima, la direzione che, come dire, la 270, la 189, che poi è manutenzione verde pubblico, partiva con la competenza 2025 per 1.600.000, quindi dai, facciamo 1.700.000. Noi quest'anno partiamo con 3.600.000, quindi a chi chiede dove sta la strategia, come dire, cioè, ho fatto manine, no. Il raffronto è un Excel, ho fatto un foglio di calcolo. partiamo con 3 milioni e 6. Quindi a chi chiede sostanzialmente dove sta la strategia, prima risposta. Dopodiché, no, questo è, guardi, molto semplice, competenza netto e sostanzialmente quello che noi mettiamo come plafond assegnato. Quindi cioè, questo è. Poi possiamo discutere, a me se non concesso il Presidente, e in questo chiedo il suo aiuto, se sia, come dire, il caso di avere un'interlocuzione diretta tra me e il consigliere Picciocchi, ma il consigliere Picciocchi sa perfettamente come si finanzia l'ente. Ok? Quindi poi potremo domandare se quello che assegniamo al plafond è finanziato tramite mutuo, trasferimento, quello che volete, però questo è il primo dato. Secondo dato, l'urbanistica, centro di costo 2225. Allora, su questo due elementi di riflessione. Il primo elemento di riflessione è che su questo centro di costo, sostanzialmente, se ho capito bene, gravitano 87 milioni sul triennio, che però non vengono abbassati nel corso del triennio. Questo è un passaggio, a mio giudizio, importantissimo per un fatto molto semplice. Se noi andiamo a prendere missioni e programmi, notiamo una cosa strutturale di qualsiasi bilancio, ovvero sia che tendenzialmente, tra il 20, in questo caso è 26, 27, 28, la cifra che troviamo nel 26 molto difficilmente è uguale alla cifra che troviamo nel 28. Ora, se su questa partita a bilancio abbiamo la stessa cifra, è perché l'impegno dell'amministrazione è avere, come posso dire, un quantum strutturato per il prossimo triennio. Anche in questo caso io credo che la direzione sul dove si voglia andare sia altrettanto chiara, ma perché me lo dice, come dire, il quantum che trovo sul triennio. Così come un'altra cosa molto chiara che io vedo, sempre all'interno dello stesso centro di costo, mi pare che abbia fatto un passaggio forse un po' veloce l'assessora, però l'abbia fatto, è il tema delle consulenze. Nel senso che non ci sono consulenze. E questo perché? Perché noi l'abbiamo detto anche nella prima variazione di bilancio, quando abbiamo detto che si passava da 3 milioni per le consulenze a 700 mila euro. Anche perché noi pensiamo che il comune al proprio interno, non perché io sia ideologicamente contrario alle consulenze esterne, ci mancherebbe, però io credo che il comune abbia al proprio interno le competenze necessarie per poter affrontare le sfide delle direzioni di cui noi stiamo parlando. E quindi io credo che se la giunta abbia messo zero sostanzialmente sulle consulenze è perché vi sia una corretta e totale fiducia nei confronti dei propri uffici, che sono assolutamente in grado di rispondere alle esigenze. Poi dovessero verificarsi casi particolari, io credo che sia quasi doveroso, no, procedere a consulenze esterne, ma non è detto che sia necessario. Vengo alla domanda, però mi faceva piacere, Presidente, come dire, arrivare alla domanda facendo anche un po' una visione un po' complessiva delle direzioni che stiamo trattando oggi. Tra l'altro, salvo errore da parte mia, che mi può smentire il collega che si è prenotato dopo di me, nella competenza netta del 2025 sulla Smart City c'era zero. Quindi, nel senso, il fatto che noi invece su quel plafond oggi possiamo dire che ci mettiamo qualcosa, lo reputo un fatto positivo. La domanda era un passaggio anche qui che ha fatto l'assessore su il punto di vendita di media grandezza nel quartiere di Pra, e francamente mi ha sfuggito e quindi vorrei avere un approfondimento in merito, grazie.
Grazie commissario Bruzzone, vedo prenotato il commissario Picciocchi che ha terminato il tempo, quindi 30 secondi, commissario.
Non ho ben capito da dove il collega abbia tratto questi dati, perché io dalla lettura del documento di bilancio ho numeri completamente diversi. I numeri addetti ASTER sono sempre gli stessi, il plafond sul verde sui tre anni è sempre lo stesso. Quindi a questo punto chiedere un chiarimento analitico, così chiariamo questo punto che è piuttosto importante. Grazie.
Grazie. E se non ci sono altri commissari che devono intervenire, lascerei la parola all'assessora Coppola.
grazie. Allora, cercherò di come? Grazie. Cerco di rispondere a tutte le vostre domande, poi se mi perdo qualcosa magari mi fate un appunto. Allora, sulla visione urbanistica, okay, qua dietro, della nostra giunta rispetto a quello che vogliamo portare avanti, mi sembra abbastanza evidente in realtà quale sia lo scenario e che fosse anche abbastanza evidente in realtà dalla presentazione fatta prima. Non è una questione di bloccare i procedimenti, non è una visione dell'urbanistica che vuole per forza stoppare delle progettualità, non è l'interesse di nessuno non avere una città che vada avanti con le aziende, che vada avanti con le aree da costruire, anzi abbiamo chiaramente iniziato già da mesi tavoli di lavoro e di confronto per quanto riguarda ad esempio la conferenza sull'edilizia, per quanto riguarda tutta la relazione con gli ordini professionali, quindi non c'è assolutamente da allarmarsi, non siamo un tipo di amministrazione o di giunta che non voglia vedere lo sviluppo di Genova o che non voglia che esistano dei nuovi progetti. Semplicemente quello che abbiamo fatto in questi mesi è laddove c'erano o delle incongruenze o degli iter autorizzativi che andavano o ridimensionati o controllati o che chiaramente dovevamo porre l'attenzione, in questo senso siamo andati. Per quanto riguarda misure di sviluppo e attrattività per le aziende, ci sono diversi strumenti che l'amministrazione sta portando avanti, uno tra questi è tra l'altro citato anche dal consigliere Maresca, sono le ZLS, ossia le zone logistiche semplificate, che era sicuramente un iter che si era iniziato e che anche questa amministrazione sta portando avanti, quindi chiaramente si parla di agevolazioni per le imprese di un accordo chiaramente tra regione e autorità portuale e sulle quali abbiamo già fatto un primo passaggio, abbiamo avviato questo iter e ora chiaramente siamo nella fase 2 in cui dobbiamo aumentare le aree che erano state prese in esame. Chiaramente le ZLS si intersecano anche con la riscrittura del PUC, quindi chiaramente ci sarà un'integrazione tra questi due strumenti che andranno chiaramente in questa direzione. Un altro tema molto interessante per la pianificazione urbana che stiamo portando avanti è quella di liberare delle aree a favore di nuove costruzioni, a favore di nuovi progetti e di iniziative che devono interessare il territorio. Ed inoltre abbiamo anche l'articolo 89 bis, che è un articolo particolarmente interessante, è uno strumento che nella fattispecie valuta quegli edifici o quelle strutture che sono in stato di fatiscenza e che quindi si possono definire come un pericolo per l'incolumità pubblica, sulle quali l'amministrazione può porre o la ridefinizione di quelle aree e porle a servizio fino a arrivare all'esproprio. Quindi in questo caso sono delle aree che possono essere rimesse in gioco e dove anche qui, mettendo in elenco quelle che sono poi le aree in esame, possono essere di interesse per i nuovi investitori e per nuovi investimenti che si vanno a inserire nel territorio. Per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione o le opere a scomputo, anche qui non è una questione di fare o non fare cassa, non è semplicemente una questione di monetizzare il più possibile o scomputare il più possibile. Chiaramente questa visione deve andare di pari passo con quella che è la qualità del progetto. Diciamo che la questione degli oneri di urbanizzazione, tra l'altro un tema che abbiamo anche affrontato all'interno della conferenza edilizia, credo anche già nella sua primissima, nel primissimo incontro che abbiamo avuto, è chiaramente anche qui un tavolo aperto di confronto sia con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, con l'amministrazione e con la cittadinanza, nel capire il taglio e la direzione che si vuol dare. Non è semplicemente una questione di essere a favore o contro, ma è proprio capire quelle che sono le esigenze anche di servizi rispetto al territorio per progettare al meglio e metterli a sistema. Per quanto riguarda i servizi, faccio un altro inciso, visto che prima abbiamo parlato del PSI, quindi di questo strumento del piano dei servizi e delle infrastrutture richiesto da Regione,
al di là della sua lungaggine e al di là delle sue complicazioni che possono essere nella parte meramente amministrativa, ci pone però l'accento e l'opportunità per intanto avere maggior polso e contezza di quello che succede all'interno del nostro territorio, ma soprattutto permette di fare delle analisi che possono essere appunto anche interessanti per quelli che sono gli investitori all'interno del nostro territorio. Per quanto riguarda il calo drastico degli oneri di urbanizzazione, quelle sono chiaramente delle previsioni che gli uffici hanno fatto in base ai primi mesi di trend che abbiamo avuto rispetto alle progettualità. Per quanto riguarda gli accordi quadro, abbiamo in realtà l'accordo quadro Vallate con uno stanziamento di 200.000 euro, e per quanto riguarda manutenzioni e aree gioco, anche qui abbiamo inserito 250.000 euro. Per quanto riguarda invece il contratto di Aster, c'è un aumento di 500.000 euro, e per quanto riguarda invece le nuove assunzioni, ci saranno nuove, quindi la questione legata al personale, alle competenze, il Comune per il 2026 ha una previsione di una quarantina, 44 nuove assunzioni, e quindi chiaramente in questo senso, in base alle aree che avranno maggiore necessità, si ricalibrerà quelle che sono le funzioni da andare a inserire. Per quanto riguarda il piano del verde, come è stato detto prima, sono state presentate l'anno scorso, quindi negli anni precedenti, le linee guida propedeutiche al piano del verde. Visto che era una richiesta sia dell'amministrazione ma anche delle associazioni territoriali, quelle che fanno parte anche della consulta del verde, degli ordini, ma questo anche dell'università, si è pensato di mettere a finanziamento, così come viene elencato, 60.000 euro per avere un aiuto nel poter ridisegnare e rendere operativo questo piano del verde. Per quanto riguarda il censimento delle alberature, come avete visto, fa parte dei nostri obiettivi strategici all'interno di pianificazione. Questo chiaramente sappiamo essere un argomento particolarmente significativo e anche un po' scottante per quanto riguarda la cittadinanza, che da sempre chiede di avere questi dati a disposizione e sul quale si sta facendo un grande lavoro, ovviamente in accordo con Aster, che già in parte possiede questi dati. Stiamo lavorando per renderli operativi e nel capire quale piattaforma sia più idonea per poterli pubblicare. Chiaramente per quanto riguarda il censimento delle alberature porta con sé anche tutta una considerazione legata ai rischi e alla vulnerabilità del nostro patrimonio arboreo, che, come sappiamo, purtroppo è particolarmente anziano e in grossa parte ci sarà bisogno chiaramente di fare nuovi rimpianti e introdurre nuove alberature, e su questo sicuramente stiamo ponendo la nostra attenzione, quindi fa parte dei nostri obiettivi. Abbiamo partecipato nei mesi scorsi anche a un bando europeo per dotarci anche di strumenti più innovativi per quanto riguarda il monitoraggio satellitare e il censimento di queste alberature, e avere un dato in tempo reale. Sulla questione della città dei 15 minuti, questa è una delega che noi portiamo interna a urbanistica, quindi è un lavoro nel quale con gli uffici stiamo già portando avanti e sulle quali stiamo costruendo un modello che possa essere replicabile per tutto il territorio comunale. Stiamo lavorando su questa parte con dei fondi extra rispetto a quelle che sono le possibilità all'interno del nostro bilancio, ma anche per dotare di strumenti sempre più innovativi e anche avere, diciamo, dei partenariati interessanti per l'amministrazione su cui poi poter realizzare questi progetti. Sulla questione delle domeniche pedonali, nei giorni scorsi, nella fattispecie, nella giornata di ieri, abbiamo incontrato il CIV di Via Rolando e incontrato anche le associazioni di categoria. Sappiamo bene che è un progetto che ha purtroppo sollevato diversi mal di pancia, e per quanto fatto riguardo all'affermazione di prima che ci sono state delle grosse perdite, abbiamo parlato nello specifico con uno dei commercianti che sta subendo questa flessione, ma abbiamo concordato anche con lui che chiaramente bisogna avere dei parametri ad ampio spettro, non sono neanche 20 giorni e l'inaugurazione non è neanche stata fatta ancora del progetto di Via Rolando. Ci sarà l'inaugurazione il 1° di dicembre, ma sono 20 giorni in cui si è iniziata a chiudere la strada, quindi i dati sono non possiamo portarli come un dato di fatto, ma questo ne abbiamo già parlato proprio con il commerciante in questione. Abbiamo ovviamente tutto l'interesse di lavorare insieme e di migliorare quello che è un progetto iniziato precedentemente, e chiaramente anche affinare un po' il tiro rispetto a quelle che possono essere delle criticità che vengono sollevate. Su questo chiaramente non ci sottraiamo, anzi è tutto nostro interesse migliorare il progetto e avviare questi dialoghi. E sulle pedonalizzazioni, sono delle pedonalizzazioni che avverranno una volta al mese, come l'abbiamo già presentato nelle settimane precedenti. Purtroppo doveva partire questo weekend, ma il meteo non è dalla nostra parte, che porta purtroppo maltempo, quindi è prevista pioggia. Sulla data del 14 dicembre, anche qui noi non siamo ancora usciti con una data definitiva, abbiamo mandato una mail. La mail l'ha mandata il mio assessorato, quindi sono sicura di quello che dico. Abbiamo chiesto ai municipi di indicarci quelle che possono essere per loro delle date interessanti per avere il primo lancio. Quando abbiamo deciso la data del 30, i commercianti e le associazioni di categoria avevano già mostrato delle perplessità per quanto riguarda avere questa iniziativa sotto il periodo natalizio. E quindi chiaramente riapriremo nuovamente il tavolo per capire se ci sono dei municipi in cui hanno mostrato la volontà di avviare queste pedonalizzazioni o il 14 o il 21. È da capire se puntualmente le associazioni e i CIV che fanno parte dei vari municipi sono a favore nel sostenere questa iniziativa o se ci sono delle frizioni. Nel caso in cui ci fossero delle perplessità, chiaramente ci rimettiamo al tavolo e troviamo delle date che siano congeniali per tutti. Su questo non è la pedonalizzazione non deve essere né un limite né una problematica che si va a inserire in un momento in cui già abbiamo diversi cantieri, abbiamo diverse problematicità all'interno della città, ma deve essere un momento di svago e sicuramente di riappropriazione dello spazio pubblico. Ma su questo appunto abbiamo tutte le interlocuzioni attive. Sulle tempistiche del nuovo PUC, come... Scusate, mi si sta tappando il naso con la polvere. Per quanto riguarda le tempistiche del nuovo PUC, al di là di quanto i nostri uffici possano essere performanti e attivi, tutto dipende chiaramente da regione, con la variazione alla legge fatta nel 2021, per cui prima di poter arrivare a parlare di una riforma, una riscrittura del PUC che sarà PUL, quindi piano urbano locale, bisogna passare prima per il PSI, quindi per il piano dei servizi e delle infrastrutture. Chiaramente, per quanto noi possiamo redigere il nostro documento, dobbiamo andare in accordo con quelle che sono le indicazioni date da regione. All'interno poi dei nuovi scenari di pianificazione e per quanto riguarda le azioni concrete che portiamo avanti, un altro aspetto interessante che vogliamo inserire all'interno appunto del nuovo strumento urbanistico è il PEBA, quindi parlare di abbattimento delle barriere architettoniche e inserire quindi nelle nostre previsioni di progettualità anche questo aspetto. E per quanto riguarda le nuove aree gioco, siamo riusciti, grazie al piccolo tesoretto che si viene a creare con le sanzioni paesaggistiche, a stanziare già per il 2025 600.000 euro, che interesseranno le prime due aree gioco che andremo a realizzare con questa amministrazione. Per scegliere le aree in cui ci saranno questi due primi interventi abbiamo avuto chiaramente delle interlocuzioni con tutti i presidenti di municipio, questo già nel mese di settembre, e quindi una prima area sarà realizzata in area CEP, ma qui anche stiamo ancora concordando con il municipio nel capire se è più interessante avere un'unica area in cui insistere o se avere almeno due piccole aree da andare a declinare come progettualità. Questo è sicuramente un progetto molto, molto interessante. Abbiamo deciso di affrontarlo in un modo tra l'altro molto analitico. Ringrazio gli uffici che hanno fatto un lavoro splendido, che hanno incrociato i dati delle scuole, dei servizi essenziali con quelle che sono anche le fasce d'età dei più giovani. Quindi laddove abbiamo trovato una maggiore incidenza tra mancanza di aree gioco o in stato di fatiscenza, in stato di abbandono, o laddove non ce n'erano, intersecando con quella che sono delle fasce di popolazione più abbondanti nella fascia dei minori, andiamo a inserire queste nuove aree gioco. Nuove nel senso che non partiamo da zero, abbiamo deciso di riqualificare delle aree esistenti, questo perché per noi è molto importante, oltre al di là di poter andare ad aggiungere, ma lavorare su quello che già abbiamo e di cui c'è bisogno particolare attenzione. Sempre sulla questione delle aree gioco stiamo lavorando con servizi informatici e aree verdi sullo sviluppo di un database delle aree gioco, non nuovo perché purtroppo non le abbiamo all'interno del geoportale, quindi anche qui credo che entro fine anno, massimo i primi mesi del 2026, avremo finalmente all'interno del geoportale tutte le aree gioco disponibili, con ognuna una piccola tabella in cui sarà possibile visionare la fascia d'età interessata, l'orario d'apertura e di chiusura, laddove c'è bisogno di specificare questi orari. Chiaramente questo è uno strumento che permette una maggiore conoscenza e trasparenza di quelle che sono le aree che già insistono sul territorio, ma soprattutto ci permettono di avere poi delle analisi puntuali anche nel capire quante di queste aree hanno bisogno di manutenzione, ripristino, decoro e quant'altro. Poi andiamo avanti. Il censimento delle operature l'ho già inserito. Allora, la questione degli oneri, come riportavo prima, è un'ipotesi cautelativa, proprio perché era in base alle prime entrate del 25, quindi poi nel momento in cui si chiude l'anno abbiamo un prospetto più veritiero di quelli che sono gli oneri. All'interno del piano Caruggi ovviamente vengono riportati quelli che sono gli interventi già in essere. È un progetto nato con fondi PNRR e fondi PINQUA, che chiaramente in questo caso vanno in esaurimento. Come nuove progettualità abbiamo tutta la parte di progettazione partecipata, che si va a inserire all'interno del decentramento dei municipi, e sul quale stiamo andando avanti. Non lo vedete all'interno del bilancio, ma abbiamo come avanzo vincolato, quindi ci sono delle cifre messe a disposizione per questa parte di partecipazione legata sempre al piano Caruggi. Ad esempio, una delle prime azioni che stiamo portando avanti ci sono gli immobili di Vico Veggetti e via di San Bernardo, dove abbiamo avviato dei tavoli di concertazione e di partecipazione, dove sostanzialmente abbiamo costruito insieme ai portatori di interesse quelle che devono essere le finalità di questi immobili. Per quanto riguarda l'albero per ogni nato, in realtà è un'azione che non è mai stata portata avanti, non abbiamo degli alberi piantati, è la legge 10, è chiaramente un obbligo che abbiamo, che c'era anche come, cioè c'era prima, cioè insomma già da diversi anni, e lo stiamo portando sempre all'interno del regolamento del verde. È chiaramente una dinamica complicata, perché si scontra con la questione che abbiamo delle aree particolarmente o marginali o non così capienti rispetto a quella che è l'introduzione di nuove specie arboree. Quindi se vogliamo piantare alberi per ogni nato, dobbiamo avere prima una pianificazione territoriale di quelle aree che le possano accogliere. Su questo però ci stiamo lavorando, e in realtà stiamo cercando di capire se possiamo avere anche un modello un po' più flessibile nel capire come adempiere anche parzialmente intanto a questo adempimento, che è chiaramente un adempimento di tutto rispetto che vogliamo portare avanti, ma che ha alcune complessità, però ci stiamo lavorando. I 98.000 euro che diceva
Sì, supporto in mare, in realtà poi magari facciamo proprio degli incisi sulle parti di spesa, fanno parte, cioè è una voce che riguarda gli stipendi, quindi e poi mi sembra di aver risposto a tutto. Poi ci sono degli aspetti più puntuali che sono stati sollevati, che lascerei la parola a voi, così alla parte tecnica, così se ci sono, forse mi ero dimenticata di qua qualcosa, ma direi il rapporto con Aster allora il rapporto con Aster, io chiaramente mi occupo della parte del verde urbano, quindi per quello che riguarda giardini, ville storiche, la parte di manutenzione, quindi la parte riguardante gli sfalci è afferente all'assessor Ferrante. Per quanto riguarda rimpolpare quelle che sono la parte del personale, qui chiaramente ci stiamo lavorando, è una richiesta che abbiamo da sempre, ma così come la richiesta anche di rimpolpare il personale della macchina amministrativa. Interna al comune sicuramente quello che stiamo facendo è anche una riorganizzazione delle competenze, nel capire come usare al meglio tutte le competenze interne che abbiamo. Sulla rotonda di Carignano invece mi sono persa la domanda, scusatemi, se me la può rifare la...
Appunto, sono i lavori, come sta proseguendo il progetto. Avevo fatto notare che c'è stata una riqualificazione importante, nel senso che come era rispetto a qualche anno fa, quando la parte verso via Fiodor era completamente in dismissione e degradata, adesso c'è comunque un'operazione di riqualificazione. Volevo capire a che punto siamo.
Ok. Allora sì, i lavori stanno andando avanti. Un mesetto fa circa abbiamo avuto un sopralluogo tecnico insieme a sovrintendenza, questo per verificare lo stato dei lavori e capire se ci fossero o meno delle incongruenze. Abbiamo rilevato che c'erano diversi aspetti che rispetto a quelli che erano i disegni dell'esecutivo e quanto concordato dalle varie prescrizioni che erano state rilasciate, c'erano delle discordanze. Niente di così particolarmente significativo, ma ad esempio abbiamo riscontrato che rispetto alle altezze, che era una delle problematiche sollevate specialmente dalla cittadinanza, effettivamente sia per una questione prettamente tecnica, per cui hanno dovuto aumentare il livello zero della costruzione, ma anche perché di fatto un po' c'era stato un esubero delle volumetrie, abbiamo concordato che andava abbassato l'ultimo livello, specialmente nel lato di Levante, e lì bisognerà abbassare di un 20 centimetri, se non sbaglio. Questo è quello che si riuscirà a fare. Poi ci sono alcuni aspetti di più, diciamo, quasi più percettivi o in generale di qualità del progetto, come ad esempio la ringhiera, il corrimano nella parte del giardino pubblico, che erano, riscontravamo diverse problematiche, sia perché erano discordanti rispetto ai disegni che erano stati concordati, erano messi non in asse, potevano costituire un pericolo laddove ci fosse una fruizione di persone sbadate, bambini o quant'altro, quindi abbiamo chiesto di migliorare questa parte, c'erano proprio delle parti sconnesse, non era un elemento unico così come era disegnato, ma insomma ci sembrava il caso di porre l'accento, così come delle alberature presenti subito fuori dal cantiere, come ad esempio una palma molto importante che aveva completamente le radici scoperte, quindi abbiamo concordato di fare dei riempimenti, creare un piccolo muretto che potesse contenerle. Poi c'erano diversi aspetti, in realtà bisognava tagliare, sì, sono proprio molto di dettaglio, sì, è una questione di finiture, ad esempio tutta la parte di facciata da Corso Aurelio Saffi, sovrintendenza non era minimamente d'accordo con questi scatolari di acciaio che sono stati inseriti in facciata. obiettivamente non c'era un disegno coerente, cioè sembravano messi un po' in un modo non organico, e quindi è stato richiesto piuttosto di eliminarli e di fare una facciata più pulita con un intonaco bianco. Però sono davvero è un aspetto più minuzioso, che però poi a livello di dignità, di progetto, di restituzione, di avere un bene che sia il più possibile conforme e piacevole anche per chi utilizzerà poi tutta la parte della costruzione, che sia pubblica o meno, erano sicuramente necessari da fare. Quindi è un cantiere comunque che sta andando avanti, che lo stiamo monitorando, e tempistiche, mancava ancora tutta la parte di Ponente, e magari questa della sì, ci sono, poi quella è la parte sicuramente che è più indietro, bisogna portare delle variazioni, che poi magari lascio la parola alla parte ancora più tecnica, così
sì, facciamo integrare dalla dottoressa Bruzzone e poi lascio spazio agli interventi dei consiglieri.
Sì, riprendo il filo sulla questione rotonda di Carignano, mi viene più semplice. Sul lotto di Ponente, in occasione di questo sopralluogo che è stato fatto con sovrintendenza, abbiamo valutato insieme anche col soggetto attuatore l'opportunità di lavorare ad una modifica importante rispetto a quella che è la passerella di collegamento tra i nuovi giardini pubblici e la viabilità pubblica retrostante, perché anche il soggetto attuatore in corso di cantiere si è reso conto che quanto già previsto a progetto e già regolarmente autorizzato effettivamente aveva un impatto e quindi anche dei costi rilevanti, e abbiamo ravvisato l'opportunità di valutare un paio di soluzioni alternative che, oltre a ridurre gli impatti volumetrici, sarebbero anche sicuramente più sostenibili economicamente. Quindi su quella parte di progetto siamo in attesa di una modifica abbastanza importante, che dovrà essere soggetta poi nuovamente ad autorizzazione paesaggistica. Ritorno indietro sulla questione missione 8, missione 9 e i richiamati 49 milioni. Faccio una premessa: le missioni sono, diciamo, obiettivi trasversali che riguardano diverse direzioni, diverse strutture dell'ente, quindi al di là del nome che può avere la missione, non riguarda totalmente quelle che sono le strutture che fanno capo all'assessorato all'urbanistica. Abbiamo ricostruito, è un totale complessivo che prevede tutte le spese anche di altre direzioni, e in particolare nella missione 8 sono ricompresi anche alcuni interventi PNRR, e la flessione dal 2026 a seguire è legata alla progressiva attuazione degli interventi, mentre invece sulla missione 9 l'aumento non è legato strettamente a interventi di edilizia residenziale pubblica, come invece richiama il nome della missione, ma nello specifico sono legati a interventi di messa in sicurezza idrogeologica, quindi elementi, dati di cui noi ovviamente non abbiamo il dettaglio perché non fanno riferimento alle nostre strutture, ma le cifre di cui vi abbiamo parlato noi fanno parte di questo totale. Poi faccio una precisazione legata agli 98.000 euro della direzione Porte Mare. C'è uno scollamento, diciamo, tra i nomi dei centri di costo e quelle che sono poi effettivamente le strutture dell'ente, ma è uno scollamento di vecchissima data. La direzione Porte Mare, come sappiamo, formalmente non esiste più in quanto direzione, da diversi anni è entrata a far parte della pianificazione urbanistica, ma il pagamento degli stipendi è rimasto sul centro di costo Porto e Mare, e questa è la... Sì, valuteremo poi anche l'opportunità di riallineare, però spesso l'organizzazione degli uffici va più veloce di come si possono riorganizzare i centri di costo. Sulla questione delle aree ex Costa Guta a Voltri, è vero, sono aree disciplinate dal piano urbanistico comunale che le inserisce in un distretto di trasformazione che è quello di Voltri, che ha come previsione, obiettivo generale, quello di ricostituire il rapporto tra la città e il mare, con una serie di interventi che riguardano anche ad esempio la realizzazione della nuova stazione ferroviaria con il suo parcheggio pubblico, e quindi al momento non ci sono, diciamo, interventi diretti da parte del comune, anche perché un'area che al di là della pianificazione urbanistica in capo all'autorità di sistema portuale. Come sappiamo, anche l'autorità portuale sta rivedendo il proprio strumento di pianificazione e quindi sarà certamente una di quelle aree su cui comune e autorità portuale dovranno concertare, perché sono aree poi a cerniera tra quella che è la città e quella che è l'ambito portuale. Per quanto riguarda la grande struttura di vendita di Via Pra, allora il dettaglio che l'assessora vi ha illustrato riguarda le opere di urbanizzazione riconosciute a scomputo degli oneri, e quindi i dati attingono sostanzialmente alle convenzioni urbanistiche già stipulate e hanno fatto riferimento anche un po' allo stato avanzamento lavori per la distribuzione sui 3 anni. Questa in particolare riguarda la realizzazione di una grande struttura di vendita nelle aree ex Verrina, per cui nel 2020 era stato approvato un piano urbanistico operativo a cui poi è seguito il progetto edilizio vero e proprio, che nel frattempo è stato autorizzato, oggetto di una convenzione stipulata, per cui siamo stati in grado di quantificare le opere messe a scomputo.
Grazie, se non ci sono altre integrazioni tecniche darei la parola al commissario Maresca.
Grazie Presidente. C'era un altro tema che volevo trattare, che per noi è fondamentale per la città di Genova. Spesso ci troviamo di fronte a code, ovviamente ai varchi portuali, ma code dovute al traffico TIR, traffico pesante. Quindi un tema che anche i miei colleghi del passato chiedevano alla nostra giunta era quello del famoso, che avremmo dovuto risolvere tutti insieme, non abbiamo ancora risolto, in generale dell'autoparco. Ecco, io mi chiedo, c'è in previsione un investimento insieme ad altri enti, ovviamente, perché credo che sia poi un programma, di trovare un'area utile a questo, perché ritengo che sia un tema molto importante di urbanistica e sviluppo economico della città, proprio per alleggerire il traffico pesante sul porto e soprattutto in un'ottica anche di trasformazione infrastrutturale del nostro porto. La seconda domanda era riguardante l'area che invece, ecco, in questo momento credo nell'area Derrick ci sono i camper del Luna Park, credo, c'è stata una richiesta. No, volevo sapere, quell'area lì poi è l'area dove c'è il progetto insieme a stazioni marittime per creare, diciamo, una stazione rapida tra l'aeroporto e le stazioni marittime, se è quell'area lì oppure se ci sono altri progetti. Solo una richiesta di chiarimento questo, perché era da un po' che me lo chiedevo e volevo avere una certezza maggiore. E poi un'ulteriore domanda, ecco, volevo sapere, visto che c'è un articolo che lei ha citato che per me è molto importante, soprattutto per una città come Genova, che è l'articolo 89 bis, volevo sapere se, che è stato introdotto fra l'altro da poco, che dà la possibilità ai comuni di espropriare anche per questione di fattiscienza degli immobili comunali, se ci sono determinati requisiti, se non risponde entro 6 mesi la proprietà dell'immobile. Volevo sapere se avete già individuato alcuni di questi spazi, di questi immobili, che possono poi consentire di essere riutilizzati a favore della città all'interno del territorio comunale, oppure se tuttora, diciamo, allo stato attuale non risultano proprietà, diciamo, espropriabili tra virgolette, proprio per questo motivo qua. perché ritengo che Genova comunque sia una città che è vero che ha pochi spazi, ma molti spazi sono privati e sono lasciati purtroppo alcuni di questi decadere. Quindi questo consentirebbe anche al patrimonio comunale di essere arricchito di spazi pubblici che poi possono essere giustamente, a seconda della visione della giunta, delle necessità della città e dell'amministrazione, di essere riutilizzati per la cittadinanza. Quindi la mia domanda era capire a che punto siamo, se sono già stati individuati alcuni di questi spazi e via dicendo. Grazie.
Grazie commissario Maresca, la parola al commissario Bevilacqua.
Grazie presidente. Guarda, assessore, rispetto a parte il fatto che sulla questione città 15 minuti, decentramento, personale futuro impegnato, non mi ha fornito una risposta, ha detto qualcosa, però la domanda era chiara. Rispetto alla visione politica della città 15 minuti, quanto personale verrà impegnato e quindi come verranno anche ampliate determinate strutture, uffici, su quelle che erano le vecchie circoscrizioni, perché poi alla fine, rispetto a quello che diceva anche prima il collega, poi il ragionamento era basato su quello, poi possiamo andare a ragionare in fase di municipi, però su quello avrete voi una visione sicuramente più approfondita, avrete fatto uno studio rispetto a questo tema. Torno un attimo sulla questione legata ad Aster Verde. Ok, torno un attimo sulla questione legata ad Aster Verde. Io vedo sul contratto di servizio 1.400.000, che lei dice che è aumentato rispetto all'anno scorso. Io a spanne ricordo che la cifra era più o meno uguale. Allora mi viene una domanda. La domanda che le pongo è, oltre ad Aster, se ci sono altre realtà che si occuperanno di verde, e allora quanto è stato stanziato per magari realtà esterne che non sono Aster, che si occuperanno di verde, quanto è stato stanziato rispetto a questo impegno di altre realtà. Quindi questa domanda, se le chiedo se mi può rispondere. E l'ultima domanda, visto che lei ha poi citato a cavallo tra verde e rigenerazione l'accordo quadro vallate, visto che un pochino lo conosco, le chiedo, visto che qui sui documenti che hanno fornito sull'annualità 2026 troviamo comunque 26.000 euro, 27.180.000 euro, le chiedo, l'accordo quadro comunque è legato a degli interventi mirati, se in questo caso l'accordo quadro vallate per gestione politica è afferente al suo assessorato, quali sono gli interventi che sono stati calendarizzati rispetto all'accordo stesso. Grazie.
Grazie. Secondi che stanno giù. Commissaria Bordilli.
Io torno però sulle domande che ho posto, cioè mi serve comprendere quanti soldi, perché siamo nella commissione bilancio, quindi quanti soldi ci sono sulla delega centro storico, quali progetti stanno venendo conclusi con i fondi che erano stati stanziati, come ricordava, con il PINQA, col PNRR, quanto verrà invece messo dopo, successivamente, già a bilancio dalla giunta comunale, sul bilancio comunale o su altri fondi che sarete bravissimi a diciamo recuperare, perché non ho avuto risposta né sul quanto né sul cosa verrà fatto. Per quanto riguarda la questione San Pier d'Arena, io non vorrei smentire, ma io non ho questa visione che cioè, ieri sia andato tutto bene. Ho persone che mi dicono che hanno perso già solo per novembre l'11% del fatturato. Credo che dovremmo forse fermarci noi come amministrazione e comprendere se ha davvero senso fare l'inaugurazione il primo dicembre o forse evitare di perdere altre realtà commerciali, perché questo è il vero tema. Per il resto io ieri l'assessore Beghin aveva detto che le domeniche erano spostate al 14-12, prendo atto invece che era soltanto una possibile boutade, ma che ancora quindi non vi è una data certa e ne sono ben felice. Attendo qualche risposta in più sulla parte centro storico.
Grazie commissaria. Commissario Vacalebre.
Grazie Presidente, ma visto l'orario sarò abbastanza sintetico. Allora, la prima domanda che volevo fare all'assessore riguarda sicuramente uno dei più grandi polmoni verdi che abbiamo in città e che si trova nel quartiere di Cornigliano. Parlo di Valletta Rio San Pietro. Vorrei sapere, in merito appunto a questa tematica, visto che è una tematica che spesso mi viene sollecitata anche dai residenti, come sappiamo è stata oggetto di un importante progetto di riqualificazione anche per la messa in sicurezza idrogeologica e viene seguita finanziariamente da società per Cornigliano. Ovviamente il comune deve gestire anche la parte progettuale e volevo capire se nel bilancio ci fosse una somma dedicata comunque anche da parte comunale per il ripristino di questa parte di territorio genovese. La seconda domanda riguarda invece Via Corsica, se c'è in progetto qualcosa per il rifacimento dei marciapiedi lato via Rivoli. E se vi è qualcosa in futuro che si possa in qualche modo cercare di portare avanti. La terza domanda invece, visto che ormai Genova è diventata negli anni sempre più attrattiva per i turisti e per le persone che arrivano da tutte le parti d'Europa, ad oggi manca ancora un'area camper. Volevo sapere se c'è qualcosa che questa amministrazione può portare avanti, una progettualità in merito all'identificazione di un'area dove farne appunto un'area attrezzata per i camper che vengono a visitare la nostra città. Ne ho chiesto ieri anche all'assessore Beghin, mi ha detto che è una questione che ovviamente è intrassessoriale. Ci abbiamo provato negli anni precedenti anche noi, non ci siamo riusciti. Volevo chiedere se io cerco sempre di essere intellettualmente onesto, dunque se magari voi avrete più fortuna individuando un'area della città da poter destinare a questo scopo. Grazie.
Grazie commissario Vacalebre, la parola al commissario Venente.
Grazie Presidente. Ma chiedo all'assessore, che non finirò mai di ringraziare per la risposta articolata che mi ha fornito in occasione del consiglio scorso per quanto riguarda il tema del porticciolo di Pegli, grazie, le chiedo di monitorare quella situazione perché per noi è molto molto importante, e torno su una questione che a me sta particolarmente a cuore, che è quella della trasformazione dell'attuale linea litoranea delle ferrovie in metropolitana di superficie. Personalmente sono convinto che quella sarà una svolta decisiva per quanto riguarda il trasporto pubblico locale di tutta quella zona molto popolosa. Parliamo intorno ai circa la metà della popolazione dell'intera città. Quindi ripropongo in altri termini la domanda che avevo posto l'altra volta. L'accordo tra enti locali e ferrovie prevedeva Voltri stazione di interscambio tra i treni a lunga percorrenza e quelli metropolitani. Palmaro, che doveva essere realizzata, e speriamo che venga realizzata, dinanzi alla Villa De Mari, che è attuale Casa della Salute. Pra è stata ormai inaugurata una quindicina di anni fa. Pegli Lido, che dovrà, almeno le predisposizioni, dovranno essere realizzate da chi realizzerà il porticciolo. Pegli, Multedo, Bressanone, questo prevedeva l'accordo, e guardo colui che è stato presidente dopo di me, credo che se lo ricorderà, Sestri Ponente, Sestri Erzelli, l'attuale fermata di Cornigliano non ha più ragione di essere perché aveva un senso quando lì vicino c'era la portineria dell'Italsider, dove quando si fermavano i treni si riempivano, si svuotavano a seconda degli orari dei turni. Quindi dovrebbe diventare Cornigliano San Giovanni d'Acri, San Pier d'Arena, San Benigno esiste già, e finalmente Principe, da lì a Brignole, per chiudere il ciclo delle fermate della linea di metropolitana. Quindi attraverso anche l'ufficio commissariale chiedo assessore di confermarmi, magari non adesso, se non ha questa notizia non è così grave, insomma. L'importante è che lei abbia contezza di questa cosa, ne condivida il principio, e se ne condivide il principio persegua la conclusione di questo obiettivo e di questo risultato, che deve essere, a mio modo di vedere, portato a casa in tutte le sue fermate, nello sviluppo di tutte le sue fermate, nessuna esclusa. E quindi questo sarebbe già un passo avanti assolutamente non da poco. Poi ho sentito che lei accennava una questione altrettanto importante per il ponente, ne abbiamo parlato anche con la sua collega di giunta, assessore Rita Bruzzone. Finalmente affronteremo, sembra a questo punto, in maniera operativa il cosiddetto progetto del trasferimento della PAM di Voltri dall'attuale sito a quello dell'ex Verrina. Mi pare di aver capito che il progetto ormai ha concluso il suo iter, e i fratelli Salati, che presentarono questo progetto quando erano all'asilo, adesso sono in un RSA, può darsi che sia la volta buona che riescano a portarlo a compimento, non tanto per il loro interesse, che a chi si occupa di cose pubbliche interessa molto relativamente, ma alle conseguenze che questo spostamento potrebbe potenzialmente produrre in senso benefico nel rispetto della popolazione, perché anche lì guardo sempre il mio amico col quale andiamo dal parrucchiere, dallo stesso parrucchiere, e si è parlato per tanti anni di realizzare un polo scolastico per Voltri, dove poter trasferire tutta una serie di istituti che oggi occupano in maniera, direi, impropria, assolutamente impropria, i locali della Villa Duchessa Rigaliere. Perché dico impropria? Perché quella villa è stata edificata non con le finalità per essere una scuola, quindi barriere architettoniche, scalette, corridoi stretti, porte strette, e poi, e qui mi avvio alla conclusione, ci sono due aule dell'asilo, una volta si chiamava asilo infantile, che occupano due sale che, se ce l'avessero in qualsiasi altra parte del mondo, se ne guarderebbero bene da metterci un istituto scolastico oppure un asilo. Sono le due sale forse più di pregio dell'intera villa, perché contengono una, la sala delle conchiglie, ed è una meraviglia architettonica di assoluto valore mondiale, e l'altra è la sala degli specchi, che furono donati alla Duchessa di Galliera dallo zar Nicola II. Non so se ho reso l'idea, come dire, in maniera precisa di quale può essere il valore storico, architettonico di queste meraviglie e di quanto potrebbe essere importante liberare quegli spazi per consentire quella villa di tornare, non dico agli antichi splendori dei tempi della Duchessa, ma almeno farla visitare dai tanti turisti che sono sempre in cerca di novità e di eccellenze. E questa credo che lo sia assolutamente. Grazie e buon lavoro.
Grazie commissario Venente, la parola al commissario Romeo.
Sì, grazie presidente. Intanto ringrazio l'assessora per la sua relazione, è stata molto esaustiva. Io volevo fare un invito a lei. Ho sentito un invito esattamente al contrario a quello che le sto per fare io rispetto alle pedonalizzazioni. Ecco, lei vada avanti, lei vada convintamente avanti, e glielo dice uno che ha fatto amministrazione nel Medio Ponente, porta ad esempio quello che è stato la mia esperienza. Ho fatto amministrazione dal 2007 fino al 2017, prima come consigliere delegato e poi come assessore. Abbiamo incontrato molte resistenze all'inizio, quando ci siamo occupati di pedonalizzazioni importanti che riguardavano la zona di Piazza dei Miconi, zona di Piazza Tazzoli, via d'Andrade, eccetera, eccetera. Abbiamo incontrato le resistenze, ma sono durate veramente molto poco. Oggi, se andiamo in quella realtà, sia ai cittadini che ai commercianti, e gli diciamo di tornare indietro, ci dicono se siamo matti. Anzi, le dirò di più, che ci sono alcune aree della zona in cui vivo, che abbiamo amministrato, tipo via Vado, via d'Andrade, che ci stanno chiedendo di andare avanti i commercianti di quella zona. Quindi, come dire, 20 giorni è veramente, utilizzare questo metro di valutazione credo che sia nei suoi confronti davvero molto pretestuoso. Credo che lo sappia anche chi lo propone questa cosa qua. Quindi vada avanti senza problemi. Ricordo anche che proponemmo delle ulteriori pedonalizzazioni a Sestri, ma come dire, non si potessero fare, perché nel 2018 purtroppo è venuto giù il ponte, e quindi ci fu la ristrutturazione di Viale Canepa, e non si è potuto proseguire in quello che oggi auspichiamo invece possa andare avanti anche nella nostra delegazione. Quindi glielo ripeto con convinzione: vada avanti con le pedonalizzazioni, perché i cittadini hanno bisogno anche di socialità, e i commercianti ne avranno senz'altro e solo beneficio. Detto questo, invece la invito, mi accodo un po' all'invito che ha fatto la collega Tassara per quanto riguarda la valutazione sulle alberature. Ecco, so che ci sono, come dire, vari strumenti di valutazione, sì, da partire da quelli visivi, ma anche grazie all'utilizzo di alcuni strumenti per valutare lo stato di salute delle alberature. Ecco, su questa cosa qui la invito a fare, come dire, il massimo delle valutazioni, soprattutto all'interno delle ville dove giocano i nostri bambini e dove passano i nostri bambini per andare a scuola. Quindi fate le valutazioni che possano in qualche maniera garantire la sicurezza, proceda eventualmente anche con degli abbattimenti, perché dobbiamo garantire la sicurezza di tutti. Quindi la ringrazio ancora, le auguro buon lavoro e vado avanti per la sua strada. Grazie.
Grazie commissario Romeo, la parola alla commissaria Bordilli.
Niente, soltanto perché, visto che mi viene detto che faccio richieste pretestuose, io faccio richieste basate su dei dati reali, concreti, che mi hanno presentato dei commercianti che non chiedono pedonalizzazione e che lavorano in quei luoghi. Dopodiché, se chiuderanno, ci prenderà ognuno le proprie responsabilità, però sentirmi dire che faccio delle richieste pretestuose, ecco, ci tengo col dire che non è così. Grazie.
Grazie commissario, sei d'accordo? Risponde a alcune domande il vice sindaco Terrile.
Scusate, sì, è colpa mia che continuo a schiacciare quando non dico. Allora, no, mi sono appuntato delle domande che ho sentito dal consigliere Maresca, scusate, sull'autoparco, sulle aree Derrick. La questione è così fatta: ovviamente il tema dell'autoparco è un tema annoso che ci occupa questa città da diversi anni, se non decenni. Ci sono delle aree che sono via via occupate temporaneamente da, appunto, adibita ad autoparco, però non si è mai arrivati alla collocazione di un autoparco definitivo. Parlo ovviamente di un parcheggio per mezzi pesanti, tanto per essere chiari. E ora, poiché in questi mesi sostanzialmente alcune delle aree che sono utilizzate temporaneamente devono cambiare destinazione, in particolare l'area di Erzelli, e l'area, poi c'è sono alcuni problemi anche sull'area di Via Levati che dovrebbe servire per dei lavori propedeutici al cantiere della Gronda, quindi ad autostrade, c'è la necessità di trovare dei luoghi alternativi e uno di questi luoghi alternativi è stato individuato nell'area ex Derrick che è adiacente la stazione aeroportuale. Ora, l'area ex Derrick ha un'ulteriore complessità perché una parte di questa è adibita già in questo momento a cantiere per la costruzione della passerella, che si chiama Moving Walkway, comunque una passerella, diciamo, che dovrà collegare la nuova stazione di aeroporto, nuova stazione ferroviaria aeroporto con l'aeroporto. Però sono già state fatte delle rilevazioni per cui diciamo che la porzione che rimane fuori dal cantiere può essere sufficiente a ospitare circa 100, vado a memoria, 130 stalli, qualcosa del genere. Il problema è che quell'area è di proprietà, cioè è proprietà pubblica, diciamo demaniale, però è gestita da ENAC sarà poi adibito in futuro a parcheggio su più piani. Allora, il tema qual è? Che poiché abbiamo provato a capire quanto poteva costare una, diciamo, asfaltatura normale, così, e i costi sono molto alti, cioè siamo un po' pochino, quasi vicino al milione di euro, allora il tema è che si sta cercando di individuare una soluzione che poi che sia non solo temporanea, ma che poi comunque sia già propedeutica a poi al futuro utilizzo di quelle aree. Ci auguriamo di trovarla presto in modo tale che così possiamo già dare una prima soluzione. Preciso che attualmente il tema giostrai, cioè gli esercenti del Luna Park, non occupa le aree Derrick, ma occupa un'area adiacente alle aree Derrick, per cui comunque non ci sarebbe interferenza. O meglio, forse ci potrebbe essere interferenza con il parcheggio di... se non vado errato, Genova Rente, comunque di autobus dal Gran Turismo, perché diciamo, i giostrai sconfinano in quell'area, ma comunque diciamo che non è un problema rilevantissimo. Il problema più rilevante è il tema che ci siamo detti anche con l'autorità nel dialogo con l'autorità portuale: se dobbiamo fare un intervento così rilevante dal punto di vista economico, evitiamo di fare una cosa che poi non serva per il futuro, quindi ora stiamo cercando di mettere insieme i vari punti per arrivare all'individuazione di questo come autoparco. Poi è vero che in quella zona lì, quando saranno finiti i lavori della passerella, dovrebbe trovare posto un parcheggio multipiano a servizio dell'aeroporto, perché ovviamente ci auguriamo che l'aeroporto possa aumentare, come già in parte sta facendo in questo 2025, il numero dei passeggeri e dei voli, e quindi immaginiamo che ci sia bisogno, come era stato previsto dalla pianificazione, di nuovi parcheggi. Aggiungo poi, sempre l'assessore Maresca, il consigliere Maresca aveva chiesto sull'area di Volte del cantiere Costa Aguta, è quella un'area che da anni è dall'ultimo piano regolatore della città, diciamo, è previsto nonostante sia di proprietà demaniale, ma è previsto che possa essere una di quelle zone restituite alla città, e quindi perché il centro di Voltri conquisti anche un accesso al mare nella parte di Voltri più a Levante. Però non abbiamo aggiornamenti da parte di autorità portuale. Sappiamo tutti che sono state utilizzate negli anni passati anche come hub di emergenza per i migranti, ma comunque con destinazioni tutte un po', diciamo, estemporanee e temporanee, mentre invece è molto opportuno che si riprenda la via della destinazione, di una destinazione urbana di quelle aree, tanto più che diciamo il cantiere è da decenni che non è più attivo, e adiacente ci sono aree commerciali che però potrebbero anche trovare altra sistemazione. Detto questo, io forse mi pare di aver risposto, poi se ci sono altre.
segno di sì con la testa il commissario Maresca. Commissario Bordilli, grazie vice sindaco, se vuole concludere, se... così poi lasciamo le conclusioni, se è d'accordo, all'assessora dopo, se esaurisce il suo tempo adesso. Grazie, grazie.
Intervenire. Comunque, volevo tanto dire che sempre su San Piedarena ci sono state depositate circa 75-80 firme di commercianti e 443 di cittadini. Questo soltanto per dare qualche numero che non è pretestuoso, ma diciamo faccia storico, come dice il nostro sindaco. Grazie.
Grazie commissario, la parola all'assessora Coppola, direi, per le conclusioni.
Eccoci. Allora, vado, cerco di andare in ordine, poi ci sono alcuni aspetti tecnici che lascio sempre alla parte di ufficio. Allora, per l'89 bis abbiamo una decina di immobili in questo elenco, che quindi sono quegli immobili in stato di fatiscenza che possono essere o ricostituiti e messi a servizi oppure andare in esproprio. Quindi su questo stiamo capendo come avere, come dare le gambe chiaramente a questo articolo, perché chiaramente quando si parla di espropri poi bisogna avere anche una parte di denaro da poter poi proporre un esproprio, ma in generale, al di là dell'arrivare all'esproprio o meno, stiamo intanto facendo una ricognizione di tutti gli immobili che abbiamo a disposizione. Al momento sono una decina, ma stiamo ampliando quella che è chiaramente l'elenco, e questo perché purtroppo all'interno del territorio ce ne sono diversi di situazioni e di immobili che sono in questo stato indecoroso, ma soprattutto pericoloso per la cittadinanza. E ovviamente sarà poi nostra cura sia fare un passaggio chiaramente in conferenza edilizia, parlare con i municipi, anche se hanno delle segnalazioni da fornirci rispetto anche ad altri immobili che potrebbero rientrare all'interno di questo articolo, e dopodiché chiaramente si valuta la manifestazione di interesse per capire se ci sono anche dei soggetti interessati che possono proporsi come progettisti, riqualificatori per queste aree. E per quanto riguarda la città dei 15 minuti, allora parliamo di una delega che è inerente agli uffici di urbanistica. In realtà gli uffici avevano già preparato un lavoro su quella che riguarda la città dei 15 minuti, quindi una città che possa essere maggiormente con una rete di prossimità, quindi che interseca quelli che sono servizi e mobilità dolce. Nello specifico gli uffici hanno fatto un enorme lavoro, questo grazie anche al lavoro fatto su Genova Street Lab, partendo dalla mappatura delle scuole, quindi i servizi scolastici come promotori e propulsori di una città di prossimità. Quindi partire da questi centri e calibrare poi quelli che possono essere interventi o strutturati oppure temporanei. Quindi su questo in realtà ci sono delle prime riflessioni, dove chiaramente stiamo iniziando a lavorare per capire come declinarlo e renderlo operativo all'interno dei territori. La città dei 15 minuti è un processo che a noi piacerebbe realizzarlo su un modello di base partecipata, che si va a integrare con il forum che ieri è stato presentato all'interno del decentramento, quindi uno spazio in cui diciamo un tavolo di lavoro permanente presente in ogni municipio, dove si potranno coprogettare diverse azioni. Tra queste sicuramente rientra la città dei 15 minuti. Quindi chiaramente è un percorso di rigenerazione che si può fare insieme, andando a identificare quei punti che sono nodali per la cittadinanza. Per quanto riguarda l'accordo Vallate, è una questione di interventi misti tra quelle che sono le mie deleghe e quelle dell'assessor Ferrante, perché rientra sia la messa in ripristino o consolidamento di alcuni versanti, ma anche come? Accordo quadro frane. Rientrano interventi di più ampio spettro. Per quanto riguarda invece la valletta di Rio San Pietro, questa è una convenzione che è stata stipulata con Società per Cornigliano, di cui i lavori stanno andando avanti. Sono stati stanziati 1,9 milioni da Società per Cornigliano. Il termine dei lavori è previsto per il 10 maggio, quindi sta procedendo il suo iter. Com'è? Decimato? 10 maggio 26, scusate, inizio a essere anche sorda. Okay. E la parte di rifacimento dei, oddio, inizio anche io a perdere, dei marciapiedi di via Corsica, okay, scusate, non è una mia delega le manutenzioni, a me piace, fosse per me, nel senso, non è una questione di, è che siamo stati divisi tra manutenzione e verde urbano, quindi no, non voglio delegare, non voglio lavarmene le mani, è semplicemente una questione di deleghe. E invece per le aree camper chiaramente sono un'area da dover pianificare, che è di nostro interesse. La cosa interessante è che Regione le identifica come area servizi, e quindi qui rientra tutta la questione sempre del PSI, quindi del piano dei servizi e delle infrastrutture, sulle quali chiaramente abbiamo, visto che dobbiamo lavorarci, abbiamo margine, sicuramente le possiamo integrare. E sulla questione delle perdite economiche di Via Rolando, allora, c'è da fare due incisi. Allora, chiaramente nessuno è felice nel momento in cui viene presentato un disagio dagli esercenti commerciali. Chiaramente questo avviene per qualsiasi trasformazione che avviene. L'apertura di un cantiere può determinare un aumento o una diminuzione. La chiusura di un autobus, anche in modo temporaneo, può determinare una flessione di quelli che sono i ricavi. La cosa buona e sulla quale abbiamo, no, però o chiudiamo perché sul serio avevamo concordato che avremmo chiuso. Mi sembra che siamo tutti tranquilli nel comunicare. Avevamo concordato prima che avremmo chiuso per concludere il giro di domande.
Commissario, avevamo,
mi sembrava
legittimo, che avessimo concordato che erano le conclusioni. Era una questione anche di buon senso reciproco e di,
allora,
rispetto.
Scusatemi, io vi chiedo per favore di allora fare tutte le domande che volete, così alla fine possiamo portare le risposte.
Sì, però arriva un certo momento in cui ci sono le conclusioni. Chiarotti, mozione d'ordine.
Intanto chiederei che la consigliera Bordilli si rivolgesse all'assessore alla presidenza con un po' più di rispetto. Non abbiamo bisogno che lei spieghi niente a nessuno, ok? Non che mi dica, perché io avrei sentito dopo, dalle 9 di stamattina che siamo qua, sentire dire, vorrei, sì lo so, ma io ho chiesto scusa, a differenza tua che non l'ho ancora sentito una volta chiedere scusa. A sentire dire, bisognerebbe spiegare all'assessore che abbiamo anche no. Quindi Presidente, va bene, se abbiamo 10 minuti, c'è anche comunque il rispetto del tavolo della Presidenza.
Grazie commissario Chiarotti. Procediamo allora. Oppure volete, ci interrompi?
Non vogliono.
Continuiamo il botte risposta. Eravamo sulle pedonalizzazioni. Ok, di Via Rolando. Via Rolando, siamo su Via Rolando, non mi confonda per favore. Ok. Allora, su Via Rolando, ripeto, è la cosa interessante di questo progetto, che chiaramente non vi devo spiegare visto che era iniziata dalla vostra amministrazione, è che è un progetto temporaneo, sperimentale, ma soprattutto che ha un monitoraggio. Ogni 3 mesi c'è un monitoraggio dei dati che vengono portati all'attenzione dell'amministrazione, del municipio, della cittadinanza in generale, perché anche questo è un tavolo condiviso, il grande interesse. Chiaramente abbiamo parlato ieri di queste, vabbè, a posto, e facciamo rispondere sulle altre parti tecniche che erano di interesse. No, infatti.
Dottoressa.
Sì, Buzzone, volevo dare solo una precisazione sul progetto di Verrina e il trasferimento della PAM.
Effettivamente il progetto è stato approvato, i lavori sono in corso, quindi quando saranno terminati la PAM si trasferirà dall'attuale sede in quella nuova nelle aree dell'ex Verrina. Lo spazio che libererà è disciplinato dal piano urbanistico comunale, sempre all'interno del distretto di trasformazione di Voltri, di cui avevo fatto cenno prima, e prevede come funzioni principali proprio la realizzazione di servizi di uso pubblico e di servizi privati, perché l'obiettivo è quello di farla diventare un'area di ricucitura tra la parte edificata storica e il fronte mare. Chiaramente è un immobile di proprietà di autorità di sistema portuale, quindi in conformità alle norme del piano bisognerà trovare con autorità portuale il quadro di quella che sarà la futura trasformazione di questo immobile. Sì, allora sulle stazioni noi siamo ciclicamente in contatto con Ferrovie, che ci tiene aggiornati rispetto a quelli che sono i suoi progetti. Chiaramente Ferrovie ha un ordine di priorità rispetto a questi interventi. Quello del quale stiamo maggiormente dialogando in questo momento è quello di Voltri, rispetto al quale abbiamo fatto anche dei ragionamenti insieme di ottimizzazione degli spazi rispetto al parcheggio pubblico della stazione, che è in termini dimensionali un'area importante. Abbiamo fatto dei ragionamenti che RFI ha recepito da parte nostra su come organizzare questo spazio per poi rendere maggiormente fruibile il litorale, perché in una primissima ipotesi era organizzato e orientato in un modo tale da portarsi via anche grande parte della spiaggia. Noi abbiamo fatto una richiesta semplicemente di rotazione che è stata accolta e quindi ne siamo soddisfatti. No, le stazioni che ha citato, per quello che è il nostro livello di conoscenza, sono tutte previste, chiaramente con un ordine di priorità diverso che decide RFI. No.
Grazie dottoressa, consigliere, commissario. Come si chiama lui? Lei? Dottoressa Cedro, per il centro storico.
Sentite? Sì, eccoci. Rispondo nel merito alla richiesta della consigliera Bordilli. Allora, il piano del centro storico, quindi piano Caruggi, lanciato con la precedente amministrazione, è un piano che, come lei sa, è un piano pluriasse, che vede la competenza di diversi assessori rispetto agli interventi previsti. Parliamo di circa 148 interventi previsti all'interno del piano, con uno stanziamento complessivo di circa 156 milioni di euro. Questi 156 milioni di euro prevedono all'incirca il 55% di fondi stanziati con fondi PNRR che saranno conclusi entro il 2026, come previsto dalle milestone di progetto già predeterminate, e circa il 40% di altre fonti eterofinanziate. In altre commissioni consigliari sono stati presentati gli interventi previsti all'interno del piano. Per esempio, questa mattina l'assessore Montanari ha dato delucidazioni in merito al progetto di rifunzionalizzazione dell'ex complesso di Sant'Agostino. Per quanto riguarda invece l'assessore Coppola, come precedentemente annunciato, all'interno del piano sono previsti tutta una serie di azioni volte a favorire la partecipazione cittadina. Sono stati stanziati per il 2026 84 mila euro che sono volti sviluppare azioni di partecipazione su alcuni degli oggetti rifunzionalizzati con fondi PNRR. Quindi dal prossimo anno daremo avvio al percorso di partecipazione sugli immobili che verranno conclusi all'interno dei progetti PNRR.
Grazie dottoressa Cedro. Come si chiama? Dottor Frongia, la parola.
Buonasera. Buonasera. Allora, sull'accordo quadro Vallate, è un accordo quadro che partirà l'anno prossimo come prima annualità. Quello che facciamo generalmente, che abbiamo visto anche negli anni scorsi, sono interventi puntuali, tipo interventi sui sentieri, sul viminate, qualificate, interventi puntuali non di consolidamento versanti. Questi vengono fatti con l'accordo quadro che segue il collega Batilana, quindi diciamo che è un, cioè sono interventi, sì, sono sparsi, sono puntuali sul territorio. E non ancora pianificati. Abbiamo una serie di richieste, e poi diciamo che le pianificheremo nei primi 4 mesi del 26 come piano lavori. E invece per quanto riguarda Aster, allora il finanziamento è in conto capitale e in parte corrente sulla straordinaria e in ordinaria, che ammonta a 5.460.000, e quello che c'è nella previsione di bilancio per il 26, con così una prospettiva di un incremento, perché diciamo le problematiche sono quelle legate prevalentemente al controllo delle alberature, sia sulle aree pubbliche sia nei parchi, e per un discorso che tra l'altro è emerso anche prima sulla sicurezza, e questa è un'attività che va poi a generare una mappatura, che è quello che sta facendo Aster. È un compito che ha Aster sia a livello di monitoraggio, di controllo e di sostituzione delle alberature. Quindi è un'attività questa che è sicuramente molto delicata, che c'è sia nella parte, diciamo, parchi, quindi delega dell'assessora Coppola, che per quanto riguarda Ferrante sulle parti aree pubbliche. Sì, è una voce questa in capitalizzazione, sì. No, poi ci sono le altre attività sul verde, che sono quella degli sfalci, conoscete, poi apertura e chiusura dei parchi. Sono, okay.
Grazie, dottor Frongia. Commissario Bordilli.
Grazie mille. Allora, prendo atto che quindi sul 2026 i fondi comunali che vengono messi sul centro storico sono, io dico anche, solo 84.000 euro. Non ho ben capito per cosa, ma comunque poi magari faremo anche commissioni apposite, azioni di partecipazione, se non ho compreso male. Se posso permettermi, mi manca la risposta su Via Rolando, perché si è fermata l'assessore, quindi grazie. Bene.
Direi che l'assessora Coppola per le conclusioni, questa volta veramente le conclusioni, e ringrazio i commissari.
Allora, manca l'ultimo inciso su...
Però è tutto legittimo, però obiettivamente prendere la parola 10 volte non è tanto corretto nei confronti dell'Aula. 10-15 volte la parola. No, non... Prego. Commissario Bordilli.
Io ho ancora 10 secondi, mi permettevo soltanto, visto che c'è stata una querelle, ok, con l'assessore, ho sentito un po' di... Le chiedevo scusa se ha interpretato le mie...
È finito il tempo, grazie, commissario Bordilli.
Le mie parole, grazie. Ma non erano in quel senso, grazie.
Eccoci. Allora, per quanto riguarda la questione della rigenerazione urbana... Allora, per quanto riguarda la questione della rigenerazione urbana, è chiaramente una questione trasversale che afferisce più assessorati e più deleghe. La delega specifica è interna alle competenze dell'assessor Ferrante. Per quanto riguarda tutte le parti di coprogettazione, chiaramente abbiamo i tavoli di confronto e i tavoli di... di lavoro condiviso, chiaramente. Quando ci sono delle specifiche si espone più l'assessor Ferrante, quando alcune specifiche riguardano la mia parte ci sono io. Allora, per quanto riguarda Via Rolando, quello che stavo completando di dire nell'intervento di prima è che la questione di Genova Street Lab, come voi ben sapete perché è iniziato dal mandato precedente, è un progetto che ha un monitoraggio trimestrale. Quindi c'è da dire che io poi nell'incontro che c'è stato ieri sono andata via 10 minuti prima, credo, ma al di là di mi auguro insomma che non ci siano state enormi novità, a meno che io me ne scuso se negli ultimi 10 minuti, questo non lo so. Nel momento in cui io ero presente, quello che era stato detto, che a fronte dei dati chiaramente allarmanti per il commerciante, che in quel caso era uno, poi magari ce ne saranno altri, su questo abbiamo chiaramente dato mandato di approfondire. Per il momento quello che dicevo prima è che sono dei dati ancora non minuti, scusatemi, non mi viene l'aggettivo corretto, però sono ancora, non hanno un range ancora di analisi statistici, scusatemi. Chiaramente la statistica poi però ce la facciamo sulla pelle delle persone, quindi quello che abbiamo concordato è calibrare insieme e monitorare quello che avviene. Ieri ad esempio si è parlato anche molto della questione della mobilità veicolare, per cui lui aveva una perdita, il bar che invece è nella parte iniziale aveva avuto un'inflessione maggiore delle entrate. Chiaramente è tutto da mettere sul piatto e l'intenzione dell'amministrazione è chiaramente non portare dolo, perché altrimenti viene meno tutta la bontà del progetto. Quindi su questo c'è la massima attenzione nel capire insieme quello che succede. Non so cosa è stato detto negli ultimi 10 minuti, me ne scuso, avevo un sopralluogo e sono dovuta andare via prima. E chiaramente c'è massima attenzione appunto nel capire in questa prima fase quello che succede. Se dovesse essere un progetto fallimentare, nonostante l'anno precedente di analisi e di studio, e anche di raccolta di questionari, prima si parlava delle 400 firme, ci sono 1000 questionari che parlavano del progetto, so che purtroppo, che è una cosa molto spiacevole, sta diventando un progetto di fazione, chi è pro e chi è contro, c'è chi raccoglie le decine e decine di firme dei commercianti e dall'altra parte c'è chi raccoglie le decine e decine di firme a favore con il timbro che si trovano a Via Rolando. Io trovo che sia tutto particolarmente triste, perché dovrebbe essere in realtà maggiormente... bisogna trovare delle modalità altre di ascolto e di condivisione. Evidentemente al momento ci sono state delle pecche, che è tutta nostra intenzione andare a colmare e migliorare. Quindi su questo, non so come dire, c'è la massima disponibilità e ripeto, laddove c'è una perdita è da capire quello che succede e ovviamente nessuno ha la voglia che chiuda un esercizio commerciale, tra l'altro di prossimità, di vicinato, quindi non stiamo parlando di una mega catena che dove la metti, parliamo di servizi di vicinato, è essenziale farli rimanere, altrimenti viene tutto meno il patto anche della città di prossimità e dei 15 minuti, non decade un po' tutto. Quindi su questo io rinnovo chiaramente la disponibilità, ma così come anche gli uffici sono a disposizione di portare a termine l'analisi dei dati, capire quello che succede e si può rimettere tutto sul piatto, si valuta insieme e si ricalibra il tiro. Prego.
Grazie ai tecnici, grazie all'assessora, al vice sindaco, a tutti i commissari, buona serata a tutti.